benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Parlato di te, ma io non ci potevo credere. Da tempo cercavo risposte, ma tu sei la risposta ai miei perché. Se tu sei qui con me, nulla mi manca. Temerò. Se tu sei qui con me, io non cado. Con il tuo spirito più forte io sarò. Un giorno mi hanno parlato di te, ma io non ci potevo. Cercavo risposte, ma tu sei la risposta ai miei perché. Se tu sei qui con me, nulla mi mancherà. Se tu sei qui con me, io non temerò.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, un forte abbraccio, vi vogliamo tanto bene, benvenuti a Radio Blast. Ciao Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica, Angela.
Good morning.
Nuovo giorno per Gesù.
Amen.
Allora, sei pronta per la battaglia?
Per la battaglia, per sempre lezioni da imparare.
Ogni giorno, quando ti svegli e ti aggiri per la foresta di questo mondo, è una battaglia.
Sì.
Gloria a Dio. Oggi parleremo di qualche battaglia, appunto.
Sì.
Allora, con cosa cominciamo, Angelina? Perché oggi abbiamo diverse
cose. La preghiera d'inizio è la cosa migliore.
Cose da coprire.
Sì, abbiamo la dolcissima Maria che prega oggi per noi. Infatti sta citando delle scritture meravigliose della Bibbia. Preghiamo insieme a lei?
Bene, sì. Non si può cominciare senza preghiera. Abbiamo Maria oggi, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Grazie Gesù per ispirare Maria a pregare per questo giorno.
Buongiorno amati fratelli. Oggi voglio iniziare questa diretta con delle lodi prese dai Salmi. Farò un mix di letture, una più meravigliosa dell'altra. L'Eterno è la mia luce, la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei avversari e nemici mi hanno assalito per divorare la carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno e questa cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo santuario. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, l'Eterno mi accoglierebbe. O Eterno, insegnami la via e guidami per un sentiero piano, a causa dei miei nemici. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nell'Eterno. Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella medita giorno e notte. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Oh Signore, quanto sei meraviglioso, Padre Santo. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che perversa a mezzodì. 1.000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non ti si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto: o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà i suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone. Poiché Egli ha posto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità, lo libererò, lo glorificherò e lo sazierò di lunga vita. E gli farò vedere la mia salvezza. Grazie Signore, quanto sei meraviglioso. Volevo aggiungere una cosa. Tu ci hai promesso che sarai sempre con noi. Tu, Padre, non ci abbandoni mai. Grazie, Gesù. Grazie, fratelli.
Grazie, Dolce Maria. Grazie per le meravigliose scritture dei salmi che hai citato. È vero, anche io stamattina leggevo i salmi e sono così, non so, danno conforto, danno tanta passione per Gesù. Sono profondi, bellissimi.
Bellissimo per la comunione con Gesù.
Sì.
Proprio... Davide e altri che pregavano per la comunione con Dio, con Gesù.
È il cuore che parla.
Gloria al Signore.
Amen. Ti amo, Alleluia. Signore Gesù.
Che fa? Andiamo alle notizie di corsa?
Andiamo, sì. Allora, iniziamo con alcune breve notizie oggi, perché poi abbiamo qualcosa da raccontarvi. Quindi le notizie oggi saranno un po' più breve del solito.
Che devi parlare di me caduto in trappola?
Eh sì.
Ai, ai, ai.
Ma anche me, anche tutti noi siamo caduti. È stata una truffa religiosa, diciamo. Poi vi raccontiamo i dettagli.
Non so se c'è da ridere o piangere qui.
Sì.
Ma troverete, io credo che lo troverete interessante. Andiamo.
iniziamo con il giornale ANSA. Si è ucciso il presidente della capsula del suicidio in Svizzera. Florian Willett partecipò al primo utilizzo del sistema Sarco. Se vi ricordate, alla radio abbiamo parlato di questa invenzione terribile, un orrore.
Chi è che l'ha inventata?
L'ha inventata Philip Nitschke, un australiano. E questo
Nitschke. Nietzsche.
E questo Florian Willett era suo assistente, che si è suicidato.
E questo qui credeva nell'aiutare la gente a suicidarsi. Sembra che ha dato l'esempio a questo.
Si è buttato giù dal terzo piano.
Non è neanche usata la sua stessa capsula.
No. Che strano.
Cos'è che dice il giornale?
Che persone che non hanno niente per vivere, queste persone.
C'è una notizia, il giornale TOI, T-O-I.
Death to cost $20,000 as Switzerland plans first suicide pod.
Suicidio assistito può costare, dice questo giornale indiano, fino a $20,000. Quindi qui fra poco faranno paghi due, seppellisci tre. Non so cosa faranno questi qua.
Incredibile.
E poi dice Mad World News.
Mad World News. A 3D printed portable suicide pod called the Sarco will soon be used in Switzerland by an assisted dying organization.
Cioè, questa era dal 18 luglio 24, notizia che diceva, notizie pazze, una capsula portatile stampata 3D che si chiama Sarco sarà presto usata in Svizzera per assistere i suicidi.
Questi pensano sempre alla morte. Comunque questo assistente Florian Willett, che era un grande promotore di questa capsula del suicidio, si è suicidato.
Garantivo a lui.
Che
roba. E questi sono i progressi della grande civiltà atea evoluta, l'homus evolutus. Società che non ti aiuta a vivere, ma in compenso ti aiuta a morire, quindi non è completamente egoista, ti aiuta a morire. Questo è l'uomo che faceva pagare caramente chi voleva suicidarsi nella sua bara elettronica. Ma lui non l'ha usata e si è lanciata nel vuoto. Mm-hmm. Eppure bastava guardare a Gesù, il Salvatore. Giovanni 6,37, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Giovanni 10,28, Angelina.
E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, verso 28. E purtroppo non so dove è finito questo personaggio che si è suicidato.
Grazie Signore. Grazie a Dio che è il grande giudice. Passiamo ad altro, Angelina.
Amen. Andiamo ad alcune notizie sull'intelligenza artificiale.
Ok.
Financial Lounge. Primi casi di intelligenza artificiale che rifiuta di essere spenta per istinto di sopravvivenza.
Istinto artificiale di sopravvivenza. Anche le macchine artificiali, i computer, i robot, hanno l'istinto di sopravvivenza.
Ma è possibile? È un computer.
Nelle speranze di questi creatori delle IA, intelligenza artificiale, e loro accendono e spengono, usano l'intelligenza artificiale come uno strumento, un attrezzo, un martello, un cacciavite, no? E invece adesso l'intelligenza artificiale c'è una percentuale che rifiutano di essere spenti. Dicono, no, a me non mi spegni, non voglio essere spento. Leggi, cos'è che dice? È divenuto virale, ha ricevuto...
Questo modello dell'intelligenza artificiale ha ricevuto l'attenzione di Elon Musk, che su X ha commentato con una sola parola, preoccupante, perché questo computer, questo AI, ha rifiutato di spegnersi quando gli è stato dato il comando. Lui ha cambiato il comando e non si è spento. Elon Musk dice, è preoccupante. Ma il comportamento del modello non è un caso isolato. Altri sistemi di intelligenza artificiale testati in passato hanno già mostrato segnali simili. Per esempio il modello O1, sempre di OpenAI, che in contesti simulati ha tentato di disattivare i meccanismi di supervisione o addirittura di copiare se stesso in vista di una possibile disattivazione. Wow!
Ti rendi conto?
Copiare se stesso.
Quindi è un computer che non ubbidisce all'operatore.
Infatti questo specifico modello O3 di OpenAI, invece di spegnersi, ha annullato la disattivazione e ha mostrato il messaggio shutdown skipped.
Dice ignorare il comando di chiudere.
Ignorare il comando.
Cioè lui da solo decide di non essere spento. E questi qua lo vorrebbero usare per guidare il mondo.
Ai ai ai.
Quindi l'anticristo che viene con l'IA, AI in inglese, IA in italiano, che vuol dire intelligenza artificiale, l'anticristo con questo strumento nelle sue mani potrà guidare il mondo come gli pare e gli piace. Leggiamolo in Apocalisse 13:15, Angelina.
Sì. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13:15.
Ebbene, questa è la profezia, quello che viene. Un'immagine alla bestia affinché potesse parlare, appunto come i computer oggi, e far uccidere tutti quelli che non l'adorano, cioè non la seguono, la obbediscono. Adorazione è linguaggio biblico. Nel mondo si dice obbedienza politica, obbedienza civile, obbedienza scientifica. Dio chiama adorazione. Il Corriere della Sera dice...
Corriere della Sera. Da 6 mesi le macchine ragionano, capiranno cose per noi incomprensibili. Wow, capito. Capiranno più di noi.
Quindi cosa dicono? Cosa dice la comunità scientifica? Allegria, allegria. E Corriere della Sera. E gli altri media senza bussola, senza Dio, cosa dicono? Ah, che bello il mondo senza Dio, liberi di fare tutto quello che il diavolo vuole, cioè tutto quello che l'uomo vuole. I popoli si avviano ad essere guidati dall'intelligenza artificiale. È così intelligente che nessuno la capisce più. E gli atei dicono, oh che meraviglioso, come siamo furbi, e dice il mondo. Che evoluzione, che progresso, finalmente viviamo nel futuro, il futuro è qui. Certo, non dice il mondo, non sappiamo chi seguiamo, dove andiamo, ma forse sopravviveremo. E per le cose che non capiamo, non sappiamo, possiamo sempre chiedere l'intelligenza artificiale, possiamo fidarci, l'abbiamo creata noi.
Sì, sì,
e
sì.
Dico, vuoi mettere?
Certo.
Il mondo senza Dio è di solito... ad adorare l'opera delle proprie mani. Andiamo a Atti 7,41, guarda. Isaia 2,8, c'ho due scritture. Guarda.
E in quei giorni fabbricarono un vitello, offrirono sacrifici all'idolo e si rallegrarono per l'opera delle loro mani. Atti 7,41.
Quindi si rallegrarono per l'opera delle loro mani. Non importa che idolo costruivano, si rallegravano. Isaia 2,8.
Il suo paese è pieno di idoli. Si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Isaia 2, verso 8.
L'uomo adora quello che fa lui. Si è creato ideologie come nazismo, comunismo, stalinismo. Adesso c'è la bugia della democrazia in Europa, è tutta una bugia. In Romania hanno votato e hanno detto no, non ci piace il voto e allora diamo la colpa alla Russia e noi l'annulliamo. Di quando un continente diventa unito e potente, può schioccare le dita e ordinare a una nazione come la Romania, annulla il tuo voto, non ha vinto il nostro candidato. Sembra che le elezioni del nazifascismo, stalinismo e simili non siano servite a niente. E oggi le scuole, invece di insegnare la vera storia, la storia vera, secolare, seria, così da non ripeterla, lasciano che siano i telefonini ad insegnare. E se molti poveracci escono da queste scuole, molti poveracci veramente escono con le teste vuote e ripetono a pappagallo quello che qualche Nietzsche, qualche Freud ha detto. E Nietzsche e Freud, attenzione, tutti e due in odore di pazzia e di suicidio. Attenzione, se legge la loro storia. Beh, dicono oggi queste scuole atee, che vuoi farci, così vanno le cose, quello che conta è solo di conformarsi alla società, cioè accettare l'intelligenza artificiale. Ora, dice il mondo ateo, quale società dobbiamo seguire? Ma non facciamo i difficili. Qualsiasi società, quella che capita di chiunque capiti di essere a potere, società tedesca, francese, americana, italiana, o la società di Zelensky, non facciamo i difficili. Seguire la società che ti capita.
Grazie.
Insomma, chiunque sia al potere, chiunque controlla i media. Seguire in silenzio, altrimenti sei putiniano, sei radicale, sei un fanatico. Sei un fanatico religioso se non segui la società. Quale società? Non importa. Quella che ti capita di nascere. L'importante è adattarsi, dicono questi atei, allo status quo. Nel caso ci penserà la Gruber alla televisione con i suoi soci a spiegarci quali sono le regole. Altrimenti rimane emarginato, escluso. Ti censurano in internet, sei reietto. È meglio che ti metti in riga, dice la società, se vuoi fare carriera con un bel diploma e non fare la fame. Però uno che si chiamava Gesù, cosa disse in Luca 6:26? Angelina, ti ho dato qualche scrittura?
Sì, ce l'ho.
Punto.
Mm-hmm. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Luca 6:26.
Capito? Guai quando il mondo parla bene di te. Giovanni 7:7.
Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7, verso 7.
Giovanni 15, 19.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Giovanni 15, verso 19.
Primo Giovanni 2, 17.
E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Primo Giovanni 2, verso 17.
Gloria al Signore. Il mondo che vuole essere idolatrato è un mondo che la Bibbia chiama concupiscenza. È vero che il futuro è arrivato, è vero che è qui, ma la domanda è che tipo di futuro sta arrivando con questa intelligenza artificiale?
Che inizia a pensare per noi. Cioè, la notizia diceva che non vi preoccupate, le cose che voi non capite, le macchine ragionano al vostro posto. Cioè, iniziano a pensare al nostro posto. Presto prenderanno decisioni al nostro posto.
Il sistema dice, non ti preoccupare di pensare, pensiamo noi al tuo posto.
Incredibile.
Tu devi solo ubbidire, schiavetto. L'intelligenza artificiale è una specie di forca elettronica con nodo scorsoio. Per il mondo cieco si stanno impiccando, come quello che ha inventato la macchina suicida che si è portato giù dal palazzo.
Sì.
Neanche chi l'ha creata la capisce. Beh, è logico, perché il vero creatore è il diavolo. Voi avete solo messo insieme un po' di bulloni, un po' di così il computer, cioè. E adesso il computer pensa, ma quello lì l'ha fatto, è il maligno che l'ha fatto, che ha usato le vostre mani. I creatori di queste cose non la capiscono, però vogliono che tutti seguiamo. Perché no? È garantita da chi? Dai dottori Frankenstein che l'hanno creata, garantiscono loro. E allora un tassello alla volta, un chip alla volta, un circuito, una miniatura elettronica alla volta e ullala. Che bello.
Ah sì,
guarda
che
furbi che siamo, cosa abbiamo creato. Dobbiamo essere veramente furbissimi. Ecco la più grande torre di Babele mondiale mai costruita, con la quale finalmente possiamo competere con Dio.
Ah, è quello.
Stolto, questa notte la tua anima ti sarà ridomandata. Cosa vuoi competere con Dio? L'intelligenza artificiale contribuirà a far diventare l'anticristo come un Dio. Perlomeno così ci avverte la Bibbia. Angelina, seconda Tessalonicesi 2:4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Dio chiamava l'anticristo principe di Tiro. L'anticristo che viene in parabola, Dio lo chiama il principe di Tiro in Ezechiele 28. Andiamo lì.
Ok.
Ezechiele 28, verso 2.
Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla Dio il Signore. il tuo cuore si è insuperbito e tu dici: io sono un Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Ezechiele 28, verso 2. Come si spiega questo versetto?
E questa qui è un'altra profezia sull'anticristo in parabola. Va bene, perché il principe di Tiro, in questo stesso capitolo, Ezechiele 28, rappresenta il diavolo, se continui a leggere. Satana è raffigurato in questo capitolo come il principe di Tiro, e viceversa. Cioè Dio usa questa parabola. E allora qui dice che parla del cuore dei mari. Sto seduto su un trono, dice Ezechiele 28:2. Mm-hmm. Seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari. Questo qui c'è una profezia in Daniele che parla di questo. Il cuore dei mari, cos'è il cuore dei mari?
Cosa è?
È in mezzo ai mari, dove è in mezzo ai mari, dove l'anticristo impianterà la sua base, che si trova, cosa c'è in mezzo ai mari, ai quattro mari biblici? C'è Gerusalemme. Perché Gerusalemme si trova, guarda caso, proprio tra quattro mari.
Quali?
C'è quello di Galilea, che è vicino a Nazare, poi c'è il Mar Morto, il Mar Rosso, poi c'è il Mediterraneo, sono quattro mari. Va bene? Quattro mari.
Mm-hmm.
Guarda, ti ho dato la cartina per illustrare. L'hai messo sulla radio?
Sì, bravo. Sì, c'è sulla radio.
Ecco, sulla radio vedete la cartina dei quattro mari e... il Mar Rosso non c'è nella cartina di sinistra, però lo vedete nella cartina di destra, il Mar Rosso.
E vediamo Israele proprio tra i quattro mari, sì, è vero.
Esatto. Mm-hmm. Guarda, andiamo alla profezia di Daniele 11:45, che parla di questo, dall'anticristo che pianta la sua tenda reale lì, tra i quattro mari.
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo.
Bel Monte Santo è il Monte Moria, dove c'era il Tempio.
Poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11:45.
Ecco. E poi anche Ezechiele 28, proseguiamo al capitolo di prima, 6 a 10.
Perciò così parla Dio il Signore, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio... Ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai dalla morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire: io sono un Dio in presenza di colui che ti ucciderà? Sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 28, da 6 fino a 10. Ecco. Quindi questo principe di Tiro, come hai detto prima, rappresenta il diavolo, ma anche si applica all'anticristo.
Sì, tutte e due. Mm-hmm, e a volte sì. Dio parla in parabola.
Sì.
E allora questo fu adempito, questo qui di Ezechiele 28, adempito contro il principe di Tiro, del quale... profezia parla, e cioè nel 332 avanti Cristo fu adempito questa maledizione che Dio manda contro Tiro, adempito nel 332 da parte di chi? È stato Alessandro il Grande che ha adempito questa profezia, cioè Alessandro ha assediato Tiro per 7 mesi e va bene, e poi l'ha distrutta. Ma è anche una parabola della distruzione dell'anticristo, però che devi saltare ad Armageddon, Apocalisse 19:11. Va bene, bisogna collegare questi qua. Bene, il punto è, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che il diavolo ha creato attraverso i suoi burattini. Se l'intelligenza artificiale progredisse abbastanza, cioè un computer mondiale, e sicuramente prenderebbe da solo decisioni supreme, come ad esempio contro... chi fare la guerra, contro chi lanciare bombe atomiche, quindi decidere i destini dell'umanità, le condanne a morte, i giudici sarebbero sostituiti dal computer, perché con la scusa il computer è imparziale, il computer non fa favoritismi, ed ecco che solamente che dietro al computer, intelligenza artificiale, ci sarà Satana, ci sarà il diavolo.
Sì.
Va
sì,
bene.
Sì.
Perché le profezie dicono che a questa intelligenza artificiale, questo computer che io credo che sta arrivando, il diavolo gli darà uno spirito. Andiamo in Apocalisse 13.
Sì.
Apocalisse 13 dice che questo mostro, questa intelligenza artificiale o computer, va bene, verso 15, Angelina, viene da, il diavolo gli darà uno spirito per concessione divina e questo spirito guiderà il computer.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, verso 15.
Ecco, qui vediamo che l'intelligenza artificiale, che sicuramente sarà un computer, come tutti sanno, io l'ho sempre detto, non sono stato neanche il solo a dirlo, che l'immagine dell'anticristo sarà un computer, e adesso per via di questa intelligenza artificiale appare sempre più logico che sarà un computer. Quindi il mondo sarà guidato da un computer, o meglio, sarà guidato dal diavolo attraverso un computer azionato, intelligenza artificiale, quindi accettato dal mondo. Il mondo non accetterebbe Satana, il diavolo, apertamente, però accetterà la creazione di Satana, l'intelligenza artificiale.
Già la stanno accettando.
Esatto, esatto. Cioè, i giornali stanno dicendo che, numero uno, la presenza, cioè la presenza dell'intelligenza artificiale ragiona da sola, sarà presente nei computer. Senza computer non c'è intelligenza artificiale. Quindi, uno, questa IA ragiona da sola. Due, ragiona in un modo per noi incomprensibile. Non è che puoi ripararla come il meccanico ripara un motore. No, è il computer che ripara te nel caso. Terzo, ha imparato a disubbidire agli ordini. Beh, è logico, è una perfetta immagine del diavolo ribelle che disubbidisce a Dio o degli uomini che lo seguono, ossia l'umanità disubbidisce a Dio ed è solo naturale che la loro creazione di questa umanità disubbidisca a loro, all'umanità.
Sì.
L'umanità disubbidisce a Dio, disubbidisce. E la loro creazione computer disubbidisce all'umanità. Qui c'è un computer intelligente artificiale superiore a quella umana che disubbidisce al suo operatore, al suo padrone, al suo direttore. Ma la gente non capisce. Si mette il cappio al collo, sale sul cadreghino, seggiolino, il diavolo gli darà una pedata ed ecco il mondo appeso al nodo scorsoio che si è creato con le sue mani. Da che mondo è mondo i popoli, cominciando con Israele, si sono creati i loro idoli. E adesso hanno creato un idolo che li schiavizzerà, che dirà loro cosa fare, li comanderà. E chi non lo adora, l'immagine, il computer, l'intelligenza artificiale, sarà messo a morte. Apocalisse 13:15. Qui ho messo una forte illustrazione, guarda, che abbiamo preparato. Lo leggiamo per i fratelli nuovi?
Sì. Sì.
Ok. Condensato dell'intelligenza artificiale che nell'Apocalisse 13 si chiama l'immagine. Leggiamolo, Apocalisse 13, leggiamo qualche straccio, va bene? Allora, la bestia anticristo che io vidi, va bene, poi c'è il dragone che è il diavolo, le diede?
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
E tutta la terra, verso 3?
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone.
E adorarono?
E adorarono la bestia.
5.
Le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e potere di agire per 42 mesi.
Cioè tribolazione, 3 anni e mezzo, 6.
Aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, il suo nome, il suo tabernacolo.
Cos'è il tabernacolo? È un luogo di abitazione. Il luogo di abitazione dello Spirito Santo è la Chiesa mondiale. Quindi l'Anticristo bestemmierà contro il tabernacolo, vuol dire bestemmierà contro la Chiesa mondiale, cioè contro il corpo di Cristo e contro quelli che abitano nel cielo, verso 6. Andiamo al 7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli.
Attenzione ai falsi profeti, specialmente della Chiesa Pentecostale, che sono l'unica Chiesa protestante che era più fuori binario, la Chiesa Pentecostale. Pecorelle son dolci, però ci hanno certi insegnanti falsi che gli dicono non ci sarà tribolazione per noi, per gli altri sì, non per noi, sono imbroglioni. E così la Chiesa Pentecostale non si preparerà. quando viene la tribolazione saranno distrutti. Come dice qua, Regi 7, le fu dato?
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Alleluia. Verso 9?
Se uno ha orecchi, ascolti.
Ma oggi purtroppo le orecchie sono rare da trovare, molto rare. 10. Qui sta la costanza.
Qui sta la costanza e la fede dei santi.
E poi?
Poi vedi un'altra bestia.
Chi è questo qua? Questo è il falso profeta, uno come Bergoglio. Lui era un falso profeta perfetto, però il tempo non era ancora giunto, per cui lui non è diventato completamente, ma questo era un indiavolato falso profeta. Lui o magari un altro che segue dopo lui, abbiamo sempre detto. Va bene, falso profeta lo vedi. Vediamo che questa seconda bestia è il falso profeta, lo sappiamo dall'Apocalisse 19:20, dove lo troviamo nel lago di fuoco insieme all'anticristo, dice il falso profeta. Aveva due corna.
Aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Esercitava tutto il potere della prima bestia, faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia.
Prima bestia l'anticristo. E la seconda bestia, il falso profeta, uno come Bergoglio, che guidava il mondo ad adorare la prima bestia, l'anticristo. Voi vedete come Bergoglio era molto impopolare tra i cristiani veri, protestanti, cattolici. Era molto impopolare, però era molto popolare con chi? Con i politici. I politici citavano sempre Bergoglio. Lo dice anche il Papa. Il Papa dice, e lo usavano come raccomandazione, il Papa dice, e Bergoglio era lì sempre a baciare i piedi ai politici di sinistra, che lui è un peronista, lui è un Vangelo falso, della teologia falsa della liberazione. Dove sei arrivata?
Verso 14.
14. Seducevo con prodigi,
dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
Ecco, capito? Quindi questo falso profeta che arriverà dirà al mondo di erigere un'immagine della bestia, va bene? Che sarebbe un robot computerizzato o un computer robotizzato con l'IA, l'intelligenza artificiale. Questo adesso non c'è scritto nella Bibbia, lo dico io, va bene, ma non sono il solo a dirlo che l'immagine della bestia sarà un robot, un'intelligenza artificiale. Non credo che sono l'unico al mondo, ci sarà qualcuno che lo dice. 15.
Le fu concesso di dare uno spirito.
Uno spirito di chi? Del diavolo. L'immagine riceverà uno spirito del diavolo. Ripeti, 15.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare.
Attenzione, adesso i computer parlano, virgolette.
Anche capiscono più di noi, tra virgolette.
I computer parlano e lo dice affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere.
E far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.
16.
Inoltre obbligò tutti a farsi mettere un marchio,
nota bene,
sulla mano destra o sulla fronte.
Che non ti sfugga, perché a volte ci scrivono dei fratelli e dicono guarda c'è questo e questo e questo, sarà l'immagine della bestia? Sarà il marchio della bestia? No, se non è sulla mano destra, se non è sulla fronte, non è il marchio. 17.
Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio.
Senza marchio non potrei comprare niente. Va bene, quindi non potrai spostarti, non potrai essere autosufficiente. Autosufficiente dove? In campagna, sulle montagne, fuori dalle città, perché nelle città dipende da tutto. In città devono portare il gas, l'elettricità, il cibo, fornire supermercati. In città sei uno schiavo della città, però se ti sposti in campagna o sulle montagne, qualche gallinella, un po' di uova e un po' di verdura, sopravvivi. Va bene? Leggere Matteo 24, 15 e 16, che dice appunto, quando vedete l'abominazione, l'immagine della bestia, parentesi, fuggite, Matteo 24, 15 e 16. 18?
E il suo numero è 666.
Riferimento?
Apocalisse capitolo 13, abbiamo saltato qua e là.
Ecco, abbiamo voluto soffermarci un po' per i fratelli nuovi, perché voi, i fratelli,
Fratelli ci scrivono, voi non avete idea che cose semplici, semplici che non capiscono, perché sono stati fatti crescere in chiesa che insegnavano un Vangelo del livello asilo infantile. Non sanno altro che parlare di salvezza. Bene, niente di male, ma non è che puoi predicare la salvezza solo. Arriva l'Anticristo, il marchio della bestia, arriva il falso profeta, arrivano le guerre atomiche e tu mi predichi solo la salvezza. Giusto, va bene, ma non solo, non puoi predicare solo quello. E non capiscono altro. Dimmi.
Verso 15 dice, le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia. Pensi che quello che sta succedendo con queste intelligenze artificiali che rifiutano di spegnersi? Cioè, le viene dato il comando, spegniti, e quelli saltano, cambiano il comando e non si spengono. E come hanno questa capacità? Perché tecnicamente non si capisce come mai è possibile che non ubbidisce a un comando.
Perché l'abbiamo letto sulla notizia del giornale che dice adesso le macchine ragionano, così al Corriere della Sera l'ho detto. Le macchine ragionano e loro vogliono sopravvivere per istinto di sopravvivenza meccanica.
Ma non sono programmate per fare queste cose.
E appunto, l'intelligenza artificiale ha superato adesso l'intelligenza umana. Adesso il mondo ha costruito un Frankenstein, un mostro di Frankenstein, che nella storia il mostro di Frankenstein ha ucciso il suo creatore, se non mi sbaglio.
Mm-hmm.
E in più la Bibbia ti dice una cosa che i scienziati non ti diranno mai. Il diavolo darà uno spirito all'immagine, all'intelligenza artificiale. Cioè, cosa significa? Significa che avrà un pilota, avrà un direttore, avrà una guida dentro il computer, uno spirito. Così come tu vai a Medjugorje e adori una statua, dentro c'è uno spirito di Satana, mica c'è la vera Maria in cielo. Così come tu adorando una statua stai adorando lo spirito del diavolo dentro la statua, allo stesso modo, seguendo i dettati dell'immagine, del computer, dell'intelligenza artificiale, stai ubbidendo, adorando il diavolo.
Sì,
e questo, siccome i scienziati questo non te lo diranno, ecco che Dio in Apocalisse 13 ce lo rivela per chi ci crede. Pensi che i cristiani ci credono? No, la maggioranza dei cristiani, 99, non ci credono, perché se ci credessero farebbero qualcosa di conseguenza. E per cui i cristiani di solito non ci credono a queste scritture. Dicono, questo avverrà fra forse 10.000 anni, chi lo sa. Stolto e cieco. Ma lo sai che Matteo 24, dal 3 al 14, ci sono un sacco di segni che Gesù ha detto al verso 34-35 in poi, ha detto, quando vedrete questi segni sappiate che la fine è arrivata, è vicina. Infatti verso 34 dice, ti dà il tempo anche, questa generazione non passerà che tutto sarà adempito. Quanto è lunga una generazione? Ci sono diverse teorie, però Dio parlando con Abramo in Genesi capitolo 15 gli ha detto, la tua discendenza sarà schiava in Egitto per 400 anni e alla quarta generazione io li farò uscire. Genesi capitolo 15, 400 anni e la quarta generazione escono. Se vogliamo usare queste scritture per una generazione, perché dice anche altrove, dice 70-80 anni, d'accordo, Salmo 90 dice così, ma se l'altro giorno stavo soffermando e meditando, Gesù, quanto è lunga una generazione? Io non lo so, perché la Bibbia, Salmo 90 dice 70-80 anni. Genesi 15 dice saranno prigionieri 400 anni e alla quarta generazione li libererò. Questo ci dà una lunghezza di una generazione di quanto? 100 anni.
100 anni più o meno, sì.
Ora, quando scadono i 100 anni, Angelo, per tu che sei una profetessa?
Dipende quando iniziano.
Ah, tu non lo sai. Ma neanche io. Bisogna vedere quando cominciano.
Sì.
Cominciano con la nascita di Israele? Comincia con la prima guerra mondiale, con la seconda? Quando comincia i 100 anni? Dio non ce lo dice. Non ce lo dice. Perché non vuole che il diavolo sappia quando Gesù torna. E allora, domande Angela o...
No, it's scary enough as it is.
Lo concludiamo. Il termine adorazione che dice il mondo lo adorerà all'immagine Nella lingua mondanese, cioè lingua mondana del mondo, l'adorazione si traduce seguire, ascoltare, riverire, onorare una politica. Questa si traduce. Dio dice adorare. Cioè quando tu dedichi la tua vita ad andare a morire per Zelensky, andare a morire per la Russia o chi ti pare, tu stai adorando quella ideologia. Adorare nel mondo, ripeto, può essere quando tu segui un sistema finanziario, politico, intellettuale, un intellettualismo o militare. Dio dice adorazione. Quindi il mondo adorerà l'immagine, come la Germania adorava il nazismo e una parte dell'Italia il fascismo. E oggi adorano, cos'è che adorano in Italia? La politica, la confusione politica adorano. Dice la profezia comunque, Daniele 11, andiamo lì, Daniele 11. Dice 37 a 38, parla dell'anticristo, cosa dice?
Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti, ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto.
Quindi adorerà la forza militare, le bombe atomiche.
Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Daniele 11, versi 37 e 38.
Bene, hanno già cominciato nel mondo, specialmente in Europa, ad onorare il dio della guerra, il dio del militarismo, che sarà appunto la forza dell'anticristo, e stanno cominciando ad adorare in Europa con oro, argento, pietre preziose, oggetti di valore. In che modo? Proprio ieri leggevo sul giornale che vogliono aumentare la spesa pubblica, pensa, non hanno soldi per le pensioni, vogliono usare al 5% del prodotto totale di una nazione per dedicarlo alla difesa. Difesa è una parola che bisogna tradurre, perché una volta si diceva il ministero della guerra, oggi l'hanno cambiato e usano l'eufemismo il ministero della difesa, per difendersi da Putin, difendersi dalla Cina. Invece no, quello si è sempre chiamato il ministero della guerra. Quindi vogliono spendere il 5% del PIL, tutte le nazioni europee, per la guerra. Così che la prossima volta che Putin invade l'Ucraina o la Sicilia o la Sardegna o quello che vuoi, quello che dicono loro, e loro c'hanno gli eserciti potenti. E questo è quello che succede adesso. Quindi adorano con oro, argento e pietre preziose, un Dio sconosciuto a suoi padri. Questo è, secondo me, come interpreto io, il Dio sconosciuto è l'intelligenza artificiale e le bombe atomiche.
Oh.
Va bene, stanno investendo in questo. Sono gelosi che la Russia ha 6.000 testate atomiche e loro hanno quasi niente. Sono invidiosi della Russia che ha ereditato l'armamentario atomico sovietico, gelosi. Dice che questo Dio era sconosciuto ai suoi padri, e io lo interpreto con intelligenza artificiale e armi atomiche. Cioè il mondo pagano ha conosciuto ogni tipo di idolatria. Quest'ultimo idolo di intelligenza artificiale e tecnologica non era mai stata conosciuta prima.
Sì, vero, sì.
E ora succederà. Cosa succede adesso? Io vedo che adesso quello che succederà è che l'anticristo guiderà le sue nazioni ad investire, le sue nazioni schiave. Investire, come dice Daniele, andiamo a Daniele 11, per favore. Ecco, dobbiamo rileggere. Rileggi, cioè Daniele, sì. 11 al 38.
Ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto. Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore. Un Dio sconosciuto ai suoi padri.
Cioè, la prima cosa che il diavolo farà quando arriva al potere attraverso l'anticristo, spingerà i suoi schiavi ad armarsi. E lo spirito anticristo che è già nel mondo e c'ha già il controllo di Bruxelles, già spinge questo. Va bene? E quindi adesso spingono l'intelligenza artificiale, che si dice IA. IA, cosa vuol dire IA? IA è come il raglio di un asino. Il nuovo idolo è un asino, il raglio di un asino è il nuovo idolo. Appropriato, perché in realtà questa intelligenza ha proprio poco di scientifico, ma è quasi tutta satanica. cioè creata dal maligno per imprigionare e schiavizzare i popoli e guidarli al marchio della bestia, 666. Lo scopo dell'intelligenza artificiale è guidare tutti a ricevere un chip. Il robot più perfetto e più economico è semplicemente l'uomo. Devi solo mettergli un chip che costa 4 lire. 4 lire di chip, stampate in serie. Grazie al Signore, non credo che Gesù tarderà molto a tornare.
Amen.
I segni che premoniscono e che Gesù ci ha dato, Matteo 24:3-14, i segni, ora ci sono tutti. Mancava solo uno, che è verso 14, Vangelo predicato in tutto il mondo, ma nella seconda parte del XX secolo è stato adempito anche quello per la prima volta. Manca solo la manifestazione del demone anticristo, della sua immagine, e che ora sappiamo sarà una forma dell'intelligenza artificiale. Fratelli, tenete duro.
Amen.
Possiamo dare la vita? Sì. Ci può costare la vita? Sì. Ma non possiamo mollare, fratelli. Non possiamo arrenderci. Non possiamo guardare alla fossa senza fondo, che è il mondo. Noi vediamo il male dappertutto e ci lamentiamo, gemiamo, piangiamo. Fratelli, dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo proteggere, onorare. Dobbiamo seguire lo Spirito Santo e sempre mettere l'olio nelle nostre lampade, tenere le lampade ben oliate. Dio ci darà le sue vesti bianche se saremo fedeli. Lo dice nel quinto sigillo, Apocalisse 6, Angela. Dovreste averlo lì dal 6 all'11.
Sì. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo,
vidi
sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa.
Attualmente, mentre nelle chiese italiane si beve il cappuccino insieme alla brioche, nel mondo i cristiani vengono uccisi. Cristiani sono perseguitati in 50 nazioni musulmane. In alcune di queste vengono uccisi tutti i giorni. Ogni giorno ci sono cristiani uccisi dagli islamici. Ogni giorno. E 10 gridarono.
Essi gridano a gran voce. Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?
E allora cos'è che Dio dà a ciascuno di loro?
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca.
E cos'è che gli dice Dio?
E fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, versi da 9 fino a 11.
Dio non è sorpreso che i cristiani vengano uccisi. Anche suo figlio Gesù Cristo è stato ucciso. È un prezzo da pagare se vuoi entrare in questo territorio satanico chiamato la società mondiale, moderna. Però è così la cosa, forse questo è un po' troppo radicale, però lo devo predicare. Ieri ho letto un commento su internet e una signora che ci segue ha detto: basta, mi sono stancata, ha detto. Ho capito che frate Giuseppe è un radicale biblico, io non lo seguirò più. E cosa vuoi che ti dica,
capito,
sorella? Cosa ti devo dire? Devo predicare il Vangelo zuccherato che ascolti negli edifici religiosi? Fratelli, Angela, vai a Abacuc, capitolo 2.
Sì.
Siamo ormai agli sgoccioli, amati fratelli. Il suo ritorno... attenzione, dopo la tribolazione è vicino. E dice Abacuc 2, dall'1 al 4, cos'è che dice il profeta?
Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra un torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità. Perché è una visione per un tempo già fissato Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc 2, versi da 1 fino a 4.
Qua è singolare come il Signore mette il giusto che vive per fede e quell'altro che è pieno di orgoglio non agisce rettamente. Qui vediamo le due chiese, quella di Laodicea e quella di Filadelfia. Dio ci aiuti a essere nella chiesa giusta. Vedi, è pieno d'orgoglio Laodicea. Non agisce rettamente, non va a cercare il regno di Dio. Non va. Il diavolo costruisce fedelmente la sua torre di Babele, intelligenza artificiale, ma i cristiani sono lì a grattarsi lo stomaco tutta la domenica mattina, bustarella, predicatore. Speriamo di non essere di questi. Luca 18, 7 e 8.
Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza.
Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra?
Luca 18, versi 7 e 8.
Sta dicendo, al tempo della fine, adesso, c'è fede sulla terra? La risposta è ovvia, no. Troverà la presente Chiesa mondiale, 99%, in apostasia, come era profetizzato, secondo il Tessalonicesi 2, 4, apostasia. Amen. Dice, prima che torna Gesù, dice Paolo, non vi ingannate, prima deve venire l'apostasia, deve venire i falsi profeti a dire prosperità, tribolazione per noi, ma sapete che siamo noi? Noi siamo tutti Filadelfia, tutti super graziati. Troverà fede sulla terra? No, troverà falsi profeti, apostasia. Matteo 24, Gesù dice una cosa che ripete in continuazione. Attenti ai falsi profeti che vengono nel mio nome. Cosa vuol dire vengono nel mio nome? Vengono dicendo che Gesù è il Cristo, che Gesù è la verità. E sotto questa copertura ingannano. Ma noi, nel nome di Gesù Cristo, andiamo avanti per fede.
Amen.
E allora togliete gli occhi dall'intelligenza artificiale.
Amen.
Togliete gli occhi dai robot, che adesso arriva un robot che è il robot dei robot. Azionate intelligenza artificiale e ce ne sarà uno alla cima della piramide mondiale che guiderà il mondo. Sta arrivando, preparatevi. Nel nome di Gesù Cristo. Angela, a te.
Amen. Quindi stare molto attenti, perché lo so che queste nuove invenzioni dell'intelligenza artificiale sono molto allettanti, cioè molto attraenti, perché wow, possono fare questo per me, quello per me, mi facilitano il lavoro. E purtroppo spesso non possiamo evitare di usarle, perché anche per il lavoro, dove non so dove lavorate, ma forse vi serve usare l'intelligenza artificiale.
Ma c'è un
artificiale.
Limite, quando arrivi al limite, che arriva il marchio della bestia, dice alt. Noi qui in comunità abbiamo già parlato, preparatevi, a chiunque qui gli piace usare un telefono, un telefonino, preparatevi che uno di questi giorni andiamo a un ponte dove c'è un bel fiume e buttiamo poi, cosa dici su? E buttiamo tutto dentro.
Verrà
il fiume
quel
più
giorno.
Profondo, ci sono fiumi profondi qua, anche con pesci, e butteremo i computer, i mixer.
Contaminiamo i pesci, poverini.
Il mixer di Angela, il suo microfono, il mio.
Alleluia!
Va bene, li buttiamo dentro e andiamo su qualche collina, va bene? Andiamo a fare i contadini, con i fratelli che saranno nella zona, ovviamente.
Quindi, anche se dobbiamo usare queste cose, non date il vostro cuore, il vostro amore a queste cose. Non innamoratevi dell'intelligenza artificiale, perché ci sono persone che diventano ossessionati. Ogni giorno devono controllare, devono fare l'intelligenza artificiale. No, statelo per quanto potete lontano da queste cose.
C'è uno che ha scritto e dice, conosco una donna che dorme con una statua a letto. Si è portata a letto, mette una statua. Una delle statue che adora, che venera. Questi qui si porteranno il computer, l'intelligenza artificiale.
Ma già lo fanno. Di notte invece di dormire stanno lì al computer. Già lo fanno. Sì.
Questa è una cosa che io sto attento. Infatti ieri sera sono andato a letto e mi ero dimenticato una cosa, ho controllato, era una notizia giornalistica, ho detto, alt, sciocco, che dici, a me, sì, io sto parlando a me stesso. Non si va a dormire seguendo le notizie, frate Giuseppe, svegliati. No, sto cercando di dormire, ma non con le notizie. Si va a dormire con Gesù, con lo Spirito Santo. L'ho fatto.
Amen.
E ho dormito come un bambino. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, sì.
Devo andare attraverso le notizie anche per evitarlo a certi fratelli che non lo fanno, che non lo vogliono, che non gli piace. D'accordo, è il mio lavoro. Però devo... Dio mi aiuti a tenere un equilibrio.
Amen.
Alleluia. Angela, sì. A te.
Sto pensando, mi fa ricordare quella canzone di Adriano Celentano, abbastanza profetica, una canzone chiamata Uomo Macchina. La mettiamo?
E dopo dove andiamo?
E dopo parliamo di quello che è successo pochi giorni fa, cioè dei religiosi hanno teso una rete davanti a noi e noi siamo caduti in quella rete.
Specialmente io.
No, ma tutti noi.
Io che...
Tutti.
Gli ha dato tanto amore di Gesù a una donna.
Mm, sì.
E sono cascata nella sua rete, nella trappola, che poi non era neanche sua, era di un altro. Va bene, preparatevi ad ascoltare. Che
sì, vi raccontiamo i dettagli adesso.
Molto interessante. Ha messo la foto sulla frate Giuseppe nella trappola.
Sì, in the mouse trap, yeah, you are there.
Nella trappola, c'è una trappola lì, frate yeah. Giuseppe, patapunfete, capito? Il premio Oscar... per la fessitudine, il più fesso dell'anno. Va bene, parleremo di quello. Andiamo con...
Adriano Celentano, Uomo Macchina.
Camminando giù in città, tra i motori e la realtà, tanta gente che si muove, sembra viva e non lo è più. Ehi amico che cammini, non ti accorgi che anche tu, tu sei fatto di bulloni, il motore guida te. Una macchina tu sei, l'ingranaggio gira ma proprio lui ti ucciderà. Amico mio, non sono fatto come te, guarda i miei occhi, vedrai che differenza c'è. E amico, stai a sentire, non scappare, vieni qua. Se ti guardi un poco intorno, anche tu ti accorgerai che i colori della vita non li vedi come me. Quando tu ti sveglierai da quel brutto sogno che ti distrugge, non lo sai che la vita è nei colori che ci sono intorno a te. Sono fatto come te, guarda i miei occhi, vedrai che differenza c'è.
Fratelli, vi raccontiamo una esperienza che abbiamo fatto pochi giorni fa. Siamo caduti in una trappola. Il diavolo ha teso una rete davanti a noi e senza accorgerci
senza... ci siamo caduti come, non so se come salamini, sì, come fessi.
Sì, e vogliamo raccontarvi tutto.
Ma
così.
Gli attori erano professionali.
Sì, vi raccontiamo tutto perché questo può succedere anche a voi, così prestate attenzione, imparate, siate cauti.
Sì, questo è lo scopo, che secondo Timoteo 2:2, insegnare ad altri che insegnano ad altri. Attenzione che il diavolo sta operando così.
Allora, voi sapete che noi, essendo una missione di evangelizzazione, siamo sempre cercando pecore, trovando pecore, evangelizzando pecore. E cosa ha usato il diavolo come like a bait?
Pecore. E come esca?
Come esca? Una pecorella.
Pecorella.
Una pecorella che sembrava dall'inizio sincera, dolce, con il cuore rotto, spezzato.
Ma secondo me è una pecorella vera. È il lupo dietro di lei che ho grossi dubbi, laudiceano. Lei è una pecorella sincera come ce ne sono molti. Cioè questo qui è andato lì, ruffianarsela, qui e là, qui dobbiamo lottare contro il diavolo, andiamo, forza, dobbiamo intrappolare questo fratello Giuseppe, eccetera, eccetera. La poverina, questa è la mia impressione, posso sbagliarmi, ma la mia impressione è che lei è una donna sincera.
Aspetta, non so se si capisce. Allora, facciamo un breve riassunto, poi entriamo nei dettagli dopo.
Vai, vai.
Una pecorella ci ha scritto che ha bisogno di aiuto, sta attraversando una crisi e abbiamo organizzato una Skype in privato per parlargli,
evangelizzarla. Sì, perché lei ci ha chiesto.
E dopo che abbiamo parlato con lei sulla Skype di Gesù, della Bibbia, è saltato da dietro la camera, che c'era la camera video, è saltato questa persona, questo personaggio.
Lei ha detto che era sola.
Lei ha detto dall'inizio che sono sola
nella
chiamata.
Era una Skype privata.
Sì, nella chiamata era sola.
E invece
sola.
Lui era nascosto nell'ombra.
Lui era lì che ascoltava tutto, poi è uscito fuori tutto arrabbiato. Tu devi dare il tuo nome, tu devi mostrare il tuo viso, fratello Giuseppe, questo, l'altro.
Tu devi, ma chi sei tu? Il generale dell'SS o della Gestapo, chi sei che io devo?
Non sappiamo chi è questo.
Ma non so neanche chi sei. Ecco. Vedo le corna di capra, ma tutto il resto...
Però lui ha rivelato una cosa, che tutto questo Skype è stato organizzato, è stato un setup?
Sì, è organizzato un setup, una trappola, un'imboscata.
Per trovare informazioni su di te.
Sì, volevo le mie informazioni, nomi, cognomi, indirizzi, questo, quell'altro, perché non ti fai vedere? Ma chi sei? Vedo le cornette di capra, ma non so quale però.
Questo è successo, però adesso entriamo nei dettagli, così vedete come è andato, come siamo caduti nella trappola, perché non ci siamo resi conto cosa sta succedendo. Allora, una persona con il nome di Aurora, non sappiamo se è il nome vero a questo punto, non si sa, ha scritto per chiedere il corso biblico. E gli abbiamo risposto, abbiamo iniziato a inviare il corso biblico.
Sì, certo, è gratis, con piacere.
E prossima mail, seconda mail, dice così. Grazie mille Angela, mi dispiace scrivervi anche prima che arrivi il corso. In questi giorni mi sto appassionando sempre di più in questo percorso che avevo iniziato sentendo i video del pastore Giuseppe.
Mi sto appassionando?
Sì, mi sto appassionando sentendo i video di pastore Giuseppe. Sono abituata a chiamarlo così, ma forse nella semplicità del Vangelo non dovrei rivolgermi a lui chiamandolo pastore. Nel caso ho sbagliato, mi scuso. Ma sto avendo dei grossi problemi. E ora che sono al lavoro, provo a mandarvi una mail. Io sto vivendo un momento di grossa crisi. Da anni seguo una chiesa evangelica ipentecostale.
Come?
Una chiesa evangelica ipentecostale.
I? Cosa dire I?
Non lo so. E lì ho conosciuto il mio fidanzato. Qualcosa però da un anno e mezzo mi stava sempre più stretto. L'ho sempre più percepito come falso. Poi mi sono imbattuta in voi e ora più che mai mi sono convinta di aver trovato il vero cammino.
Il vero cammino si chiama Gesù, felice di aiutarti se possiamo.
Ma notiamo qui come questa persona sta parlando il nostro linguaggio. Ho trovato la verità nei vostri messaggi, la Chiesa mi delude, il fidanzato è un religioso falso, sono in una crisi, aiutatemi.
Beh, il nostro linguaggio è contro l'Odissea, Apocalisse 3,14.
Ed è quello che lei parla
Le pecorelle, Apocalisse 3,7, Filadelfia. Mm-hmm. Il linguaggio dipende da cosa la gente ha bisogno.
E continua. Sono convinta di aver trovato il vero cammino, solo che il mio fidanzato non la pensa così. E quando ha scoperto il mio nuovo interesse, ha cominciato a cancellarmi le mail e a impedirmi di guardare i vostri video e ascoltare le parole del pastore, andando anche dal pastore della nostra chiesa che frequentiamo, che mi ha minacciato.
Quindi un quadretto veramente...
drastico.
Sì, ma proprio un'esca. Ecco una pecorella indifesa.
Perseguitata.
Che questi criminali gli cancellano le email. E allora?
Io però voglio vivere nella verità, ne ho bisogno. E la verità è che vi ho scritto perché vorrei parlarne. Io penso che loro ci tengano solo per le donazioni che faccio, ma sento che è il momento di cambiare vita. I miei genitori sono morti da un po' di anni ormai.
Praticamente è tutta bugia questa qui.
Credo di sì.
Tutte bugie.
I miei genitori sono morti da un po' di anni ormai e mi hanno lasciato un'eredità che voglio investire nel modo giusto.
E noi...
Attenzione qui.
Anche questa. Altra esca, i soldi. Cioè noi, non so se i genitori sono morti sul serio, noi gli auguriamo lunga vita.
E forse Gesù mi sta dicendo che è il momento di seguirvi e trovare la verità e la forza nella fede.
A parte il fatto che noi, vedi, questo qui già non è il nostro linguaggio, perché noi diciamo mai segui frate Giuseppe, mai. Seguire Gesù. Frate Giuseppe chi è? Nessuno che predica Gesù, tutto lì.
Prima di prendere un passo del genere, però, vorrei parlarne con voi e con il pastore per capire se sia fattibile e per chiedervi un aiuto su come potrei muovermi. Vi chiedo solo la cortesia di rispondermi quando sia certa che io sia al lavoro, dalle 11 alle 18, così che lui non possa leggermi le mail. Grazie mille, Aurora.
Grazie mille, Aurora. Il nome è bello, che non sappiamo se è quello vero.
Ma tutta la mail, perché... ci ha toccato il cuore, veramente.
Sì, ma adesso vedrete cosa viene dopo. Abbiamo scoperto che è tutta bugia. Poi vedi come si presenta quei soldi, no?
Sì, ecco. Una intera eredità ti aspetta.
Sì, fratello Giuseppe, lui cerca l'eredità. Ma i fratelli della nostra chiesa lo sanno benissimo, perché diversi fratelli ci hanno scritto possiamo mandare dei soldi lì, fratello Giuseppe, che un fratello ha chiesto sinceramente, senza nessun trucco, ha detto puoi usare i soldi per comprare un camper e parcheggiarlo lì a casa tua e poi vengo... Poi altri fratelli hanno scritto di mandare soldi.
Alcuni diversi hanno detto vogliamo vendere la casa e inviarvi tutti i soldi, e noi abbiamo detto no.
Perché? Perché no?
Perché there were cords attached.
Ci sono delle cordicelle attaccate, perché questo sappiamo per esperienza è il modo che il diavolo lavora. Il diavolo manda sempre i soldi davanti, con Gesù anche gli ha offerto soldi, potere, potenza, ti darò tutti questi regni. Passerai il tempo a contare i soldi, Gesù, devi solo adorarmi, un piccolo dettaglio. Cioè questi qui no, evidentemente proprio non mi conoscono. Io quando uno arriva abbigliato da visita, un'eredità, già io, come si dice in inglese, I smell the rat far away.
Sì.
In italiano, sento la puzza del ratto sì. Morto da distante. Non vieni da me con un biglietto da visita che c'hai i soldi in eredità. Questo già ti squalifica.
Sì, sì, però noi a questo punto nella mail di Aurora non abbiamo... Abbiamo ignorato questa cosa dell'eredità, non ne abbiamo neanche parlato.
Sì, abbiamo neanche parlato.
Però we didn't suspect anything.
Sì, ancora però non capivamo che era tutto falso.
No,
tutto
non abbiamo
falso.
Sospetto niente. Quindi l'abbiamo considerata una pecorella vera, veramente in bisogno di aiuto, e abbiamo organizzato questa chiamata.
Guarda, mi ricordo quella sorella che ha detto, mi ha scritto un capitano militare americano ferito in Siria.
Ah, sì.
Ho bisogno di soldi per?
Perché sono ammalato nell'ospedale.
Ecco, allora questa poveraccia è cascata nella fossa e mi ha mandato i soldi e poi dice, ah, ancora medicine, eccetera. E storia vera, una sorella ci ha scritto.
Sì, sì, l'abbiamo parlato alla radio, sì.
E dice, allora questa si è venduta gli orecchini d'oro, gli ha mandato...
Her savings.
Ecco,
she gave away all her savings.
Sì, i suoi risparmi, e questo ha comprato, virgolette, medicine. Poi dice, serve ancora soldi per questo e questo. E lei vendesse le collanine, insomma, poveraccia, è rimasto proprio al verde completamente.
Sì, era lei che era ammalata con il cancro in ospedale. E gli ha mandato tutto a lui.
E questo mezzo diavolo gli ha portato via i soldi che gli servivano a lei. Va bene, e questo qui mi ricorda un po' quella storia lì.
Sì.
Ecco, arrivo dall'Italia, perseguitato, una pecorella, vittima, mi cancellano gli email.
Il pastore mi minaccia.
Ma siccome queste cose avvengono sul serio, frate Giuseppe è cascato nella trappola.
Sì.
Brevemente, però in un certo senso... Io ho pregato su questo, Signore, perché non mi hai dato discernimento? Di solito il Signore mi dà discernimento di sentire la puzza di ratto morto da distante. E quello che ho ricevuto è che il Signore ha permesso che fossimo ingannati per poter amare questa ragazza, per poter dargli poche di scritture che abbiamo potuto. Va bene, fin quando il lupo è uscito dalle tenebre e ha tolto il microfono. E poi è scappata, poverina.
Perché lei era dolce, sì.
E lei, mentre questo parlava... Io gli ho fatto solo una domanda, ho detto, Aurora, ma questo dice che non ti cancella gli email, puoi rispondergli? Lei si è alzata di scatto e è scappata.
Sì.
cioè praticamente la luce l'ha accecata. Da questo, il fatto che lei si è alzata e ha abbandonato il lupo, travestito da pastore, si capisce, no? Laodicea. E io ho sentito nel mio cuore, mi sbaglierò, ma secondo me è una pecorella sincera, ingannata da questi lupi della sua chiesa. Perché non tutte le chiese pentecostali sono pecorelle, ci sono anche i lupi.
Quindi dopo che abbiamo ricevuto questa mail che avete sentito adesso, abbiamo organizzato una chiamata in Skype con lei tra le ore che lei ha richiesto quando era al lavoro, tra le 11 e 18 ore italiane.
Ecco, Dio ti benedica, Angela si è messa e si è attrezzata, cerchiamo di aiutarla quando lei può, certo, ricevere telefonate.
Perché volevamo parlargli e dirgli, guarda, uno che ti cancella le mail è anche illegale, anche nel mondo. Tu devi organizzarti per poter fare il corso biblico, se tu lo vuoi.
Sì, trovati uno che insegna la Bibbia sul serio. Possiamo essere noi, un'altra chiesa meglio di noi.
Sì.
Noi, grazie a Dio, abbiamo un corso biblico di 5 mesi che ti aiuta.
E quindi abbiamo fatto questa chiamata a Skype, che magari possiamo anche farvi ascoltare un pezzo qua e là per capire lo spirito di queste persone. E alla fine, dopo che abbiamo parlato con lei per come 15 minuti più o meno, e questa persona, questo uomo, salta fuori da dietro dalla camera.
Vabbè,
perché il video c'era.
È saltato come uno spirito, perché io la stavo evangelizzando, no? Stavo dicendo le scritture, eccetera. E questo qua è come si dice, è affogato nelle scritture. Lo scopo era fermare la testimonianza. E lei... La vedevo confusa, molto confusa, come tra due virgolette, due verità, verità solo una. E allora lui ha visto questo e ha detto, me la stanno convertendo questa qui. E allora salta dentro, ha cominciato a accusarmi, tu non dai il nome, tu non metti le foto, ma scusa, ma chi sei tu?
Ma quella non ti conosce, non lo conosciamo.
Io non ti conosco, io non voglio darti la mia foto. Guarda, tranquillo, sono brutto, non hai bisogno di conferme. Cioè, questi vogliono la foto per metterla su internet e scarabocchiare sopra 666, anticristo, cose così.
Mm.
Va bene, sono andato in una chiesa, Angela, ti ricordi, erano così, erano pentecostali, qualcosa del genere. E ho cominciato a predicare, ed è il rapimento dopo la tribolazione, quello che viene prima è falso. E attenzione alle chiese che vogliono le bustarelle la domenica mattina. E c'è uno di quelli lì che si è messo a gridare, ha cominciato da quel momento a chiamarci anticristo, perché abbiamo predicato contro le bustarelle la domenica mattina, Vangelo di prosperità, super grazie, eccetera, e non siamo più potuti andare. C'erano pecorelle.
Sì.
Va bene. E tra l'altro, mentre eravamo lì, è sbucato uno da una porta e mi ha fatto una foto ed è andato via. Chi è che si ricorda?
Sì, io mi ricordo, è vero. È
successo. E lui con la Bibbia spalancata, c'è tutta la chiesetta nella casa. Uh-huh. È una casa che... E questo sbuca fuori come uno spirito, fa una foto e va via di nuovo.
Sì.
Oh, la Peppa.
Sì.
E poi mi ha chiamato anticristo perché ero contro il rapimento prima tribolazione, che la Bibbia dice dopo, ma Matteo 24, 29 dice dopo. E mi ha chiamato anticristo perché ero contro la dottrina di questa chiesa pentecostale. Che potesse essere battista, cattolico, quello che ti pare, per me Dio ama tutti i religiosi, no? io non faccio differenza. E quindi perché io devo dare le foto mie o tue? Angela, vuoi dare la tua foto?
No, grazie.
Deborah? Dora?
No, grazie.
Paul?
La mia foto è per i miei amici, per la mia famiglia, mia mamma, ma non per tutti.
Noi abbiamo un appuntamento Skype con questa ragazza che ci stava ingannando. Ma te non solo non ti do le mie foto, ma ti pare io fermo una ragazza per le strade e mi dà la sua foto? Dice no, ma se vai di qui se ne chiamo la polizia, che foto vuoi? Chi sei tu?
Un
mafioso. E questi qui sono talmente fuori di testa. Questi pretendono che uno che c'è una radio, quindi non è televisione, deve fare una foto. Perché? Chi sei tu? Ah, io sono una capra. No, grazie.
Allora, mettiamo un pezzo di questo audio, così fateli sentire.
Ma corto, per favore, non annoiamo la gente.
Va bene, sì, mettiamolo. Così mettiamo qui dall'inizio, così sentono come è iniziato la conversazione, poi vediamo un po'.
Sì, vedete un pochettino come questa qui sembrava una pecorella, e sono convinto che è una pecorella. Io dico sempre, nelle chiese dove ci sono i caproni dietro i pulpiti, e qualche chiesa ci sono caproni, qualcuna, e sono piene di pecorelle. Io lo so perché ho predicato più di 100 di queste chiese, le abbiamo contate, erano 120-130. Pecorelle dappertutto, però ingannate. Come il tempo che Gesù veniva e predicava, le sinagoghe erano piene di farisei e di giudei, vedi Giovanni capitolo 12, piene di pecorelle che si vergognavano però di seguirlo, e i caproni farisei che controllavano tutte. Oggi è lo stesso, anzi, il tempo della fine è peggio.
Sì, mettiamo la chiamata Skype dall'inizio.
Aurora.
Piacere, Giuseppe.
Ciao, come stai, figliola?
È un periodo un po' difficile.
Ciao, Aurora, ti abbraccio, che bello vederti.
Ciao, Angela, ho sentito tanto.
Sai, Aurora, sei dolcissima, credo che hai un cuore bellissimo perché cerchi Gesù, ami Gesù, vuoi fare la sua volontà e non sarà facile, però vale la pena.
Grazie, grazie mille.
Abbiamo pregato per te.
Vi ringrazio davvero, io... spero di sentirlo, anch'io prego per voi. Secondo voi c'è possibilità di poter cambiare vita?
Ma guarda...
Ma io ho cambiato vita, noi tutti qui abbiamo cambiato vita, tu perché no? Certo che c'è possibilità.
Sì.
Certo che sì.
E come potrei fare?
Guarda, lei ha fatto il corso biblico, niente?
Non lo so. Credo che sta ricevendo, vero? Sta ricevendo il corso biblico?
Sì, però io posso leggerlo poco, cioè io sento solo che ho tanta paura anche della fine del mondo in questo momento, di, non lo so, è proprio un periodo complicato per me, ecco.
Senti, il corso biblico è una cosa audio, tu lo stai ricevendo, da quando?
Da una settimana.
Ah, da una settimana.
Sì.
Ma ti arrivano le mail?
Sì, mi arrivano, ma come vi dicevo Stefano, molte volte mi prende il computer, soprattutto quando sono a casa.
Ma il corso biblico te lo cancella o ce l'hai ancora?
No, lui mi tiene il computer e poi li cancella.
Ah, ho capito.
Capito, cioè un po' una situazione come un padre padrone, insomma.
Ecco, notate fratelli, sembra una vera pecora, io non ho... capito, non ho visto nessuna differenza tra lei e altre pecorelle che ci hanno contattato. È normale che vuoi dargli tutto l'amore, aiutarla, incoraggiarla. È normale. No? Non vi sembra una dolce pecorella che soffre?
Sicuramente. Guarda, adesso vi faremo ascoltare la seconda parte, che è una cosa che spezza anche il cuore. Pensare che ci sono chiese dove vanno in giro a imbrogliare la gente così. Per dimostrare che le loro teorie, che la nostra Chiesa è cattiva, cattivissima, super cattiva, frate Giuseppe, cattivo, lo dice tutto internet, qualche capra qua e là, capito? E come dire, la Bibbia dice, Paolo criticava quelli che dicono facciamo del male a fin di bene, e loro stanno facendo esattamente quello, va bene? E guarda, e Galati 2,4, Angelina, una scrittura.
Sì, arrivo. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Galati 2, verso 4.
Ecco, quindi, e anche prima Giovanni 4, una bella scrittura lì, quindi dice falsi fratelli infiltratisi di nascosto per spiare la libertà che abbiamo in Cristo con lo scopo di renderci schiavi delle loro bugie. Per questo, fratelli, stiamo condividendo queste cose. Di solito non lo facciamo, ci stiamo qui, non vogliamo deprimere, ma questo qui, dobbiamo avvertirvi, il diavolo lavora così. Se cominciate a incontrarvi con delle pecorelle, le incontrate tutti i giorni, come abbiamo sempre fatto noi, adesso è diverso, ecco, arriveranno a darvi... Questi sono i falsi fratelli. Vado primo Giovanni 4, 1 a 3. Finiamo il punto.
Ok. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio.
Cioè questo bisogna applicare al nostro caso, vuol dire ogni spirito che cammina nella verità di Cristo è da Dio. Ma ogni spirito che nel nome di Gesù dice bugie non è del Signore, è di quell'altro.
E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio.
Cioè, ogni spirito che non cammina nella sua verità non è da Dio. E sono, possono essere farisei, possono essere laodicea, possono essere cristiani di quel che ti pare, ma non vengono da Dio.
Ma è lo spirito dell'anticristo. Primo Giovanni 4, da 1 a 3.
Allora io non mi piace chiamare anticristo quelli che si presentano come fratelli. E sicuramente questa povera ragazza, che sento tanto amore per lei, perché mio amore non era falso. Lei era falsa, ma mio amore non era falso. E credo che il Signore ha permesso tutto questo inganno perché le potessimo testimoniare un pochettino e che lei potesse aprire gli occhi e vedere che razza di pedina, come la stanno strumentalizzando, usando come un automa. Perché anche nella maniera, anche per il fatto che poi è scappata. Quando questo qui si è messo a parlare, lei... Io gli ho fatto una domanda e lei invece di rispondere è scappata, perché è una pecora. Va bene, andiamo.
Ma una domanda voglio fare. Se questi fanno parte, se questi, queste persone fanno parte di qualche chiesa che hanno cercato di infiltrarsi per spiare, per distruggere la nostra libertà, ma è possibile che una chiesa cristiana usa questo tipo di strategie, di bugie, di inganni? È possibile che i cristiani fanno questo?
Guarda, Apocalisse 3.1, per favore. Ci sono chiese come questa qua, che Gesù ha parlato, che i farisei erano popolo di Dio, capito? Loro sono morti davanti con Ponzio Pilato per difendere la fede giudaica. Questi qui sono religiosi, che siano protestanti o cattolici, non importa, che sono disposti a morire per il loro credo, solo che il loro credo era come i farisei, falso.
Apocalisse 3.1?
Sì.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3.1.
Quindi il fatto che uno si chiama pentecostale o la chiesa di Frate Giuseppe o la chiesa cattolica non vuol dire niente. Tu hai il nome di essere credente, di essere vivo. Ma davanti a me sei morto. Ma noi, alcuni diranno, abbiamo fatto miracoli, abbiamo cacciato demoni, noi guarivamo la gente ogni domenica mattina, noi abbiamo il potere di guarire, anche quelli che fanno tarocchi possono fare cose così. E Gesù gli dirà, ma io non vi conosco però. Oggi ci sono gente che predica Gesù per innalzare la Chiesa di Cristo e chi predica Gesù per innalzare la propria Chiesa. Ci siamo?
Va bene, saltiamo nella chiamata Skype, andiamo a un punto dove la ragazza chiede posso venire a trovarvi? Cioè per vedere che lei era così disperata di ricevere aiuto, disposta anche a venire qui, cioè veramente cambiare vita.
Sì, una disperata così, certamente qualcuno verrà a incontrarti, cosa che siamo molto tirchi, va bene, appunto perché c'è questa gente in giro, che si lupi con le corna di agnello, la pelliccia di agnello, che vengono qui, e come dice Paolo in Galati 2.4, con l'intenzione di renderci schiavi, o cioè di danneggiarci. Figurati che è arrivato uno qua a trovarci, tanti sono venuti a trovarci, gente meravigliosa, mangiavamo insieme, andavamo a evangelizzare insieme. È arrivato uno di questi qua, va bene? E c'era un incendio, siamo andati a distribuire cibo, a distribuire cose. Questo è tornato in Italia, ha fatto un video, come si chiama quel?
Con Eliseo Bonanno.
Eliseo Bonanno. No? Sì. Fratello, che fine ha fatto questo? Un po' che non sentiamo niente in giro, in internet.
Ah, è sparito?
Sì, è sparito. Qualcuno sa che gli è successo, fateci sapere. Ha fatto un video con Eliseo Bonanno, che è un falso profeta, va bene, e è andato al video con lui e dice... E dice, frate Giuseppe mi ha portato dove c'era un incendio a distribuire cibo, a pregare con le persone. Ha fatto tutto finta. Cioè io praticamente sono andato finta. A piccare il fuoco apposta perché veniva lui. Veniva lui. E chi è lui? Dice, e poi E che altri problemi hai trovato con frate Giuseppe? Lui fa, i suoi figli non avevano scarpe antincendio. Ma ti pare che possa andare dai pompieri a prendere gli stivali che costano una fortuna? John,
quanti di noi hanno scarpe antincendio? Scusa, quanti?
What shoes did you have? Tennis school? Tennis? Yeah, come and sit over here.
Sì, avevano scarpe normali, certo.
Sì. Che scarpe avevate, John?
Just like anybody else, tennis shoes.
Come tutti nel mondo, tennis.
Secondo te siamo andati lì a fare finta di distribuire cibo?
You think we went there and we pretended that we give food to people?
No.
C'era gente che piangeva.
Sì, hanno pregato per ricevere Gesù.
Lì, seduti vicino alle cene della casa. Noi siamo arrivati e dato l'amore. Ma non solo cibo materiale, che tanto in domani hanno fame di nuovo. Ma pregavamo con loro e fargli ricevere Gesù.
We didn't even go to the area where the fire was, so what's the problem with wearing normal tennis shoes? There wasn't any fire around there.
Sì, non abbiamo camminato dove c'era il fuoco. È logico che no. Non erano necessari scarponi di pompieri.
Exactly. The fire had already passed.
Siamo andati dove il fuoco è passato, tutto era bruciato, le case distrutte, la gente distrutta, e lì siamo andati, non dove c'era il pericolo di bruciare.
Sì, noi sapete che noi teniamo cibo extra per emergenze, nostre emergenze. Se noi siamo qui senza soldi, invece di morire di fame, mangiamo cibo, frumento, le cose che mettiamo da parte, da macinare. Bene, abbiamo preso di quelle cose ed altre, e abbiamo comprato anche cibo fresco, pane fresco, frutta fresca, banane, quello che abbiamo potuto in base alle finanze, e siamo andati a distribuirlo. E questo qua va in Italia, fa un video. Ho visitato frate Giuseppe, tutto quello che ha trovato, che tutti i peccati che ha trovato, capisci, tutti i peccati che dicono su internet su frate Giuseppe, che è cattivo. Cosa ha trovato? Che non avevamo scarpe e che non era vero che distribuivamo cibo, facciamo finta per mostrare a lui. Ma cosa vuoi che mi interessi di dimostrare a te? Ma tornate da dove sei venuto. Ti vogliamo bene, preghiamo per te, ma non sei un fratello.
Torniamo a questa chiamata Skype e mettiamo un altro pezzo.
Io volevo solo chiedere se ci fosse un modo per fare anche un periodo per stare con voi, dicendogli che adesso vado in vacanza con delle amiche, delle cugine, più amiche.
Beh, guarda, con grande piacere, noi siamo felici di vederti e tutto, solamente che sei in una situazione così delicata, guarda, per adesso, guarda, la cosa migliore per te da fare, fai il corso biblico che ti stiamo inviando, va bene, fedelmente, ogni giorno, vedrai che la forza spirituale ti aumenterà di giorno in giorno, vedrai. Prima di ascoltare, ogni giorno c'è un messaggio diverso, prima di ascoltare prega Gesù che ti dia lo Spirito Santo. Sempre prega Gesù che ti dia lo Spirito Santo. Questo ti darà tutta la forza che hai bisogno. Adesso ti vedo che sei sciupata, abbattuta, mezza distrutta. Ti vedo, però vedrai. Non appena cominci a essere fedele con la parola, vedrai il cambiamento. E solo stai molto, molto attenta che non te li cancelli.
D'accordo. Giuseppe, volevo chiederle solo, ma lei che cosa pensa del mio fidanzato? È stato raggirato?
Beh, innanzitutto dammi pure del tuo, perché qui siamo tutti fratelli.
Ah,
allora, il tuo fidanzato è semplicemente afflitto da uno spirito religioso.
Come vedete, fratelli, l'abbiamo trattato come qualsiasi altra pecorella, come anche quando voi stessi avete scritto per la prima volta. L'abbiamo incoraggiata, ma riempi il cuore e la mente con la parola, con le scritture, vedrai che diventerai più forte, non sarai più così insicura, così confusa. Cioè, l'abbiamo guidata la parola a Gesù, niente altro.
Abbiamo dato corso biblico.
Corso biblico.
Noi insistiamo con corso biblico, non perché c'è un predicatore che si chiama Mister, Signore, Egregio, frate Giuseppe. Non ce ne frega niente noi di frate Giuseppe. Dite amen.
Amen.
Amen. Amen.
Alla mia chiesa, qui, locale, dice, non gliene frega niente a loro di me.
A parte il fatto che ti vogliamo bene. A parte quello.
No, voglio dire, cosa vuoi che gli interessa alle pecore che uno vuole suicidarsi, quell'altro sta divorziando, quell'altro... in depressione, quell'altro sta scappando da una chiesa, e quell'altro è senza chiesa. Cosa gli interessa lo di frate Giuseppe? Loro vogliono Gesù. Io insisto nel corso biblico, perché il corso biblico, correggetemi se mi sbaglio, tutti che ascoltate, è pieno di scritture.
È quello che cambia la vita. Se vuoi cambiare vita sono le scritture, non è fratello Giuseppe.
Non è mica fratello Giuseppe le sue barzellette, cosa vuoi che gli interessa alla gente le mie barzellette?
No, ma sono belle anche quelle.
Grazie, allora devo cominciare a far pagare.
No, quello no. Solo se sono gratis sono belle.
Il corso biblico, perché la gente scrive il corso biblico, ma ha cambiato la vita? Chi ti ha cambiato la vita? Fratello Giuseppe? Le scritture!
Amen.
Avete capito, branco di capre e lupi che mi date, che mi perseguitate? Capito? Ma io rispetto anche i lupi, capito? Solo che le pecore belano, i lupi ululano. Noi abbiamo tre cani qui, tre Doberman, e la senti ogni tanto. Capito? È una cosa dei lupi. Capite? Questo qui che adesso ascolteremo, questo qui è un marionettista, un puparo, va bene? Lui sta manovrando questa povera ragazza che gli ha messo in bocca solo e solo bugie, come adesso ascolterete. È una vergogna sulla Chiesa cristiana, una vergogna. Di solito diciamo il diavolo, gli anticristi che usano bugie. No, sono questi, virgolette, cristiani. Cristiani che secondo me il libro dell'agnello, la salvezza veramente eterna che non si può perdere, se lo col binocolo per loro. Loro sono sul libro della vita che può essere cancellato. Perché? Perché sono un branco di bugiardi. Va bene. In Apocalisse 3:5 dice: se tu non vinci, ti cancello dal libro della vita. Chi vince non sarà cancellato. Quindi queste chiese che dicono no, si può perdere la vita eterna, hanno ragione, possono essere cancellati perché non sono mai entrati a far parte del libro dell'agnello, dove non può essere cancellato. Apocalisse 13:8, Apocalisse 21:27. Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Allora andiamo
al microfono.
Andiamo al lupo, come tu hai detto.
Al lupo.
Andiamo al punto culminante, fratelli. Attenzione.
La capra esce dalle tenebre.
Allora, dopo che questa ragazza ci ha raccontato come lei viene controllata, manipolata dal fidanzato, ad un tratto salta fuori questa persona.
Perché io stavo evangelizzando questa ragazza, lì il messaggio andava avanti, non è che si è fermato lì. Ho cominciato a parlargli di Gesù, delle scritture, la salvezza, questo qui non ce l'ha fatta più. Non ce l'ha fatta più.
E salta fuori chiedendo insistentemente, ma devi mostrare il tuo viso, devi darmi il tuo nome. E qua ascoltiamo questo pezzo.
Ma scusi, internet è famoso perché la gente si mette un nome, che so io, Sputnik. E perché devo dare questi? Chi sei tu? Chi sei, il capitano della Gestapo? Chi sei tu? E poi un motivo che non te lo voglio dare è perché non mi fido di te. Sei infido o sei... Andiamo avanti.
Sì, mettiamo questo audio.
Fratello Giuseppe, perché non ci mette la faccia?
Senti, siccome ci sono diversi diavoletti in giro in internet, adesso non dico che tu sei uno, però ci sono diversi... Ma mi fai parlare gentilmente, ti ho ascoltato, mi fai finire. Ma mi fai finire? Ma mi fai finire? Ma mi fai finire? Vedi, io credo che tu sia un manipolatore che controlla le persone. Tu.
No, perché,
ma scusa, se tu cancelli le email della tua ragazza, sei un manipolatore.
No, attenzione, io le voglio chiedere una cosa.
Nomi legali non ne diamo perché ci sono diavoletti in giro.
Che risposta è? Mi scusi, si tratta solo di metterci il volto e di dire il suo nome, no, il suo cognome, altrimenti
senti,
non siamo legittimati a pensare.
Senti, i nomi legali, né veri né falsi, non ne diamo perché ci sono dei diavoletti in giro.
Qual è la paura di metterci il volto nel momento?
Perché non dimostri che non sei un manipolatore e smetti di cancellare le email della tua ragazza?
Ma no, lei non è la mia ragazza, è semplicemente una complice. Io voglio capire.
Ma è vero che tu cancelli i suoi email? È vero che cancelli i suoi email?
No, questa cosa non è vera, ma non c'entra nulla con le domande che le sto facendo. Le domande sono due, molto chiare.
Non diamo informazioni legali perché ci sono diavoletti in giro.
Aurora, posso farti una domanda? Aurora, posso farti una domanda?
Ma no, lei parli con me,
Ma perché? Ma lei, Aurora, non è la tua schiava. Lasciala parlare. Ma allora perché non la fai parlare? Ma se non è sotto il tuo controllo mentale, perché non la fai parlare?
A questo punto la ragazza Aurora si è alzato ed è andata via con un viso molto triste, lungo.
Perché l'ha fatto? Perché io ho chiesto a lui perché gli cancelli gli email e quindi stavo, ovviamente, gli stavo chiedendo a lei, ti cancella gli email o no? E lui dice di no. Allora mi rivolgo a Aurora, Aurora te le cancello o no? Lui non voleva.
Ma
che...
parla con me, non con
sì, parla con me. Ma, certo, ma scusa, lei cos'è? Una schiava, cos'è? E a questo punto io mi dirigevo a lei e ho detto, se non è sotto il tuo controllo mentale lasciala parlare. Mm-hmm. Lei a questo punto si è alzata e se n'è andata perché non volevo rispondere alla domanda ti cancella gli email. Aurora non voleva dire sì è vero sono una bugiarda, teleguidata da un bugiardo.
Sì.
E allora si è alzata e se n'è andata.
E quando lei è andata via, we stopped the Skype.
E come lei è scappata, non voleva continuare a parlare con questo posseduto, e questo è un posseduto. Posseduto da uno spirito religioso.
Abbiamo chiuso la Skype perché noi l'avevamo organizzata per parlare con Aurora, con una pecorella. Non abbiamo organizzato una Skype con questo che voleva non so cosa. Quindi abbiamo fermato tutto, arrivederci.
Skype con le capre non ne faccio.
Giusto.
È un po' come i giudici di tribunale. Io non sono un giudice, però loro sono un buon esempio. I giudici, una volta ho sentito un giudice dire io non incontro le parti in conflitto. Va bene, cioè i giudici non parlano con le parti in conflitto, parlano con gli avvocati, con i rappresentanti, perché non vogliono ascoltare tutta la filastrocca di tre ore delle sue disgrazie di qua e di là. Il giudice ascolta solo gli avvocati e gli avvocati prima di parlare chiedono il permesso, allora il giudice può dare un giudizio. Va bene, io non ascolto le capre, seguo l'esempio dei giudici, non sono un giudice però seguo l'esempio.
Quindi questa persona, Stefano,
come si chiama?
Sì. Ammette che tutta questa storia è una messa in scena e dice la ragazza è la mia complice.
Ho letto letteralmente, ha detto siamo complici.
Sì.
E poveraccio forse non conosce bene il dizionario, ma il complice è una brutta parola, si usa per i criminali. E vuol dire favoreggiatore, vuol dire spalleggiatore, agevolatore, connivente. Cioè, questo qui non so se sa di cosa sta parlando.
Si usa a modo negativo, sì.
Ma certo, non va in giro a dire io e lei siamo complici. Complici si usano.
Cosa complottate?
Sì, appunto, quando c'è un crimine, c'è qualcosa che non va.
Allora, fratelli, voi sapete che su internet ci sono un sacco di bugie, accuse contro di noi. Ci sono dei religiosi, delle chiese che non ci hanno mai conosciuto, non sanno chi siamo, non sono mai venuti a incontrarci.
Ma lo scopo è perché? Però... Lo scopo è perché? Perché siccome non possono risponderci a quello che diciamo, cioè le scritture che parlano chiaro che molte chiese sono morte, addormentate, di sardi, dell'Odissea, alcune sono chiese del vomito perché non vanno a evangelizzare, vogliono solo raccogliere soldi la domenica mattina. È il lupo colpito che ulula. Se tu dai un colpo e invece di belare ululano, sono lupi e non sono... Quindi noi non, voi siete testimoni, noi non facciamo mai nomi di una chiesa, di un pastore, eccetera, mai. Non diamo i nostri segreti, cioè i nomi legali che non riguardano loro, non hanno autorità per venire a mettere il naso, e neanche usiamo i nomi, cioè non vorremmo mai una foto di un pastore per metterlo su internet e dare la nostra parte e scrivergli sopra anticristo eccetera, ecco.
E anche questo personaggio, non so se si chiama Stefano, non importa come si chiama, anche lui fa parte di quelli che vuole vedere viso, nomi, vuole sapere tutti i tuoi peccati, ma tu hai fatto orge, tu hai fatto pedofilia e vuole trovare cose sbagliate perché non so perché si dilettano in queste cose.
Sì, ma questo qui, lui è gente come lui, è capre come lui, cioè lui parla per sentito dire. Dicono così, come sempre di ascoltare certi sionisti ebrei, dicono che Gesù era un posseduto, faceva miracoli col potere del diavolo, dicono, ma tu l'hai visto? No, ma dicono, in internet dicono.
Ascolti islamici dicono che Gesù non è morto in croce, è morto Giuda. Chi lo dice? Islamici. Va bene, dicono che frate Giuseppe è questo, questo, questo. Ma l'hai viste queste cose?
I wanted to say, just so everyone knows, I have not seen any, I have not observed any remotely similar behavior from
dice Paul che è cresciuto con i genitori da 21 anni. Dice Paul, voglio dire che non ho mai visto... Not even a hint, a remote.
Neanche un accenno.
Un accenno di
pedofilia.
Cosa?
Of any of the things that they accuse him of.
Di niente delle cose che lo accusano su internet.
But what I have seen is that he tries to walk on the straight and narrow path.
Quello che ho visto è che mio papà cerca di camminare nella strada stretta e angusta.
Ma Paul, think deep. Ma orgi, pedofilia.
Paul, puoi pensare più profondo. Orge, pedofilia.
What I would say is a good tree can't bear bad fruit.
Quello che direi io è che un albero buono non può portare frutto cattivo.
Exactly. An evil tree will not give good fruits.
Un albero cattivo non porterà frutto buono.
So I would say, look at the fruits.
Guardate ai frutti.
So that's what I see, and that's how I judge. I judge by the Bible,
quello
what the Bible says.
Quello è che io guardo i frutti e giudico secondo i frutti, perché la Bibbia dice così.
Che frutti buoni o cattivi hai visto?
What kind of good or bad fruits did you see?
I've seen saved souls, I've seen healings, and
I've seen
lives changed.
Ho visto anime salvate, ho visto persone guarite da malattie, ho visto vite cambiate.
And, as I said, you try to follow the Bible, and you taught us to do the same.
E sta cercando di seguire la Bibbia e ci insegna anche a noi a fare lo stesso.
To judge by the word of God and not by just opinions of the people.
Giudicare secondo le scritture e non secondo le opinioni di qualcuno.
And not just by appearances, but by the word of God.
E non secondo le apparenze, ma secondo la parola di Dio. Amen.
Bless yeah, that was a good point that he made.
Chi è questo signore?
Questo è John, che ha 15 anni.
Yeah.
Lui è in accordo con Paul.
It's a good point he made about the tree, good tree, not bearing bad fruit.
Ha detto è un buon punto quello che dice che l'albero buono non fa frutti cattivi.
And as far as I know, the orgies is satanic.
Da quello che so io, le orge sono cose sataniche.
And I would find it very strange and difficult to believe that a real Christian would be doing satanic rituals or satanic things that they do.
È molto difficile per me credere che un cristiano vero farebbe queste cose, orge sataniche.
Scusa, tu hai visto qualcosa di questo qua?
Did you ever see anything like that here, in this house, in this mission?
No, I haven't.
Sei sicuro?
Very.
Sono molto sicuro. Thank you, John. Bless
We're
you.
We're actually a quite normal family.
Dice Deborah, infatti siamo una famiglia abbastanza normale.
Cioè, tuo marito è anormale, ma per altri motivi.
Your husband is abnormal for other reasons.
Oh, yeah. No, but my husband is very faithful.
Mio marito è molto fedele.
I know, because I sleep next to him every night.
Lo so perché dormo vicino a lui nel letto ogni notte.
There's nothing strange going on in our bed.
Non passa niente di strano nel letto. Non succede niente di strano.
Definitely not. And when I find him out of our room in the night, it's because he is actually sitting next to the room and working on his computer, typing messages for this Jeep.
E quando si alza di notte e non è con me nel letto, è perché lo trovo nella stanza accanto del dormitorio dove lui lavora sui messaggi per le pecorelle, studia la parola.
He's in love with the Lord.
È innamorato del Signore.
With the sheep, with you.
Delle pecorelle, di voi.
So, that's what's going on in our family.
È quello che succede nella nostra famiglia. Una domanda, Deborah, però ti faccio una domanda un po' imbarazzante. Cioè, sulle cose intime tra te e fratello Giuseppe, tra marito e moglie. Come sapete, a volte riceviamo dei messaggi molto privati dove delle coppie sposate ci raccontano cose perverse. La moglie dice, oh, mio marito chiede nel letto cose veramente perverse, io non voglio partecipare, sono cose disgustose che non è normale fare tra marito e moglie perché non è biblico. Volevo chiedere a te, Deborah. Questo è mai successo tra te e fratello Giuseppe? Qualche perversione, una minima perversione?
No, nothing the like.
Dice lei no, niente del genere.
Deborah, pensa profondo.
I don't even have fantasy what it could be.
Dice Deborah, non ho nemmeno la fantasia di pensare cosa potrebbe essere.
We have a normal relationship.
Abbiamo una relazione normale.
And I don't want anything else. I mean, I don't have a need of
E non voglio niente altro.
So, we're just normal people.
Siamo solo persone normali.
Sì, quelli che sono anormali e quelli che scrivono in internet. Orge, questo, quell'altro. Ma potete andare a ficcare il vostro naso nei vostri affari.
Hanno una mente sporca, non, sai?
Non in cose che non conoscete, perché un giorno dovrete renderne conto a Dio. Guarda, in Apocalisse 21, 8, dice gli abominevoli, i bugiardi, eccetera, non entreranno nel regno di Dio. Va bene? E, anzi, no, non dice così. Dice...
lo leggo, l'ho aperto.
Apocalisse 21, 8... Leggilo.
Dice, per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Quindi, non dice, chiedo scusa, non entreranno nel regno di Dio, dice, vanno nel lago di fuoco. Quindi a questi che si presentano come cristiani, pentecostali o quello che sono o credono di essere, per me non sono pentecostali, perché le chiese pentecostali sono piene di pecorelle. Questi capi che vanno in giro a cercare a tutti i costi di fare le scarpe, cercano a tutti i costi di accusare falsamente persone che non conoscono, e con un fracco di bugie dal principio alla fine. Non c'è una cosa, dico una, che queste due persone hanno detto che sia la verità. Tutte bugie, tutte. Questo gli consiglio di leggere meglio la Bibbia, Apocalisse 21,8 che abbiamo letto adesso. Dice tutti i bugiardi andranno al lago di fuoco. Quindi attenzione, bugie le abbiamo dette tutte, la marmellata e questo, quell'altro. Cioè, però il cristiano si pente.
Sì.
Anche se dice una bugia a tua moglie, a tuo marito, si viene perdonata se ti penti. Va bene, lo Spirito Santo ti porta a pentimento e poi domani sbaglierai in un altro modo. Siamo peccatori. Però il bugiardo che non si pente non ha la salvezza. E magari una bugia non è grandissima, però non ha la salvezza. Perché i bugiardi che non si pentono vanno al lago di fuoco. Quindi questa gente qui, questo si presenta come Stefano, io... tanto amore, apro il cuore, va bene, che io mi innamoro delle pecorelle, va bene, è facile ingannarmi su quello, io amo le pecorelle. Si presenta una ragazza sotto mentite spoglie, dicendo che è una sorella, una credente, eccetera, 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 è tutto falso. Si presenta coi soldi, in eredità, non sapendo che provoca da noi l'effetto opposto, cioè corruzione. Allora attenzione alle bugie, perché... le bugie, adesso loro dovrebbero, secondo me, mio piccolo parere, confessare. Se non voglio confessarlo a fratello Giuseppe, che sarebbe giusto, la cosa giusta, e a Angela, almeno confessare alla loro chiesa. Noi siamo andati come imbroglioni, come falsari, a ingannare un uomo, ingannare una chiesa, per poi dirlo, strombazzarlo in tutto internet, che lui è questo, quello... Però non abbiamo prove che è così, non possiamo avere, perché, dico io, sono bugie del diavolo.
Non esistono le prove.
Non esistono perché sono bugie, va bene? E per quanto riguarda il mio nome, questa cosa che riguarda le cose legali, la patente, e chi sei tu? Attenzione, non usate bugie, va bene? Non usate bugie. Nella Bibbia si usano cose... magari non troppo vere, però in senso di parabola. Gesù dice in Giovanni 7 ai suoi fratelli, 7, dice io non vado a questa festa, e poi è andato. Però è una parabola, non era ancora andato e sarebbe andato, vabbè, però è una parabola fin di bene. Va bene, è giusto pagare le tasse a Cesare, e dice, bah, date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Quindi è una parabola per... Però Gesù non diceva bugie, va bene, neanche noi. Quindi io voglio dire a queste due persone che si sono presentate nella nostra chiesa, nella nostra radio, di stare attenti che il loro destino eterno è in pericolo, se non si pentono. Come la Bibbia dice, Gesù dice, Matteo 18 verso 15, andate dal fratello che avete offeso, non da un prete che vi dà quattro rosari. Fratello che avete offeso, confessate, cioè da me. Io non mi interessa, non è che sono qui, però almeno la vostra chiesa credo che dovete farlo. Se non lo fate siete in pericolo, come dice Apocalisse 21:8, tutti i bugiardi vanno al lago di fuoco, compreso i religiosi, religiosi farisei, religiosi sadducei, religiosi pentecostali, chiese che sono piene di pecorello. Come abbiamo visto questa ragazza, che questo tipo, questo lupo, perché secondo me è un lupo, la circuita, la ingannata, chissà quante bugie gli avrà detto. Tutte cose che questa ragazza, se pensa un attimo, sa che non hanno prove. Solo perché? Perché non possono averle, perché sono bugie. Come quando sono andati davanti ai sacerdoti e hanno detto: io ho sentito Gesù dire che distruggeva il Tempio. In realtà Gesù non ha detto quello. Poi i falsi testimoni si sono presentati in Atti capitolo 6 e 7. Due falsi testimoni che hanno sentito Stefano bestemmiare contro Mosè. Non era vero. Stefano non ha bestemmiato contro Mosè. Però in forza di questa bugia lo hanno lapidato. E adesso queste capre vogliono lapidare me in forza di bugie che non possono provare, se no lo avrebbero già fatto. Quando a noi ci arrivano delle capre, dico: il tuo nome è Pinco Pallino, così, noi diciamo né sì né no. Ho detto: chi sei tu? Sei amico o nemico? Ah, non importa. No, caro, io con te non ci parlo. E se ci dovessi parlare, non ti diamo nessuna informazione, perché la vuoi solo usare, storpiare, manipolare contro di noi. E questa è la nostra presentazione. Qualunque nome, vero o non vero, noi non... Va bene, abbiamo conosciuto... Io ho conosciuto missionari nella mia vita, missionari meglio di me, molto meglio di me, che ce ne sono molti. Ho conosciuto credenti che erano pervertiti, non so se ci sono oggi o no, ma mi sono staccato da questa gente, perché non mi piacciono queste cose. Ho conosciuto il bene e il male, però questo non è materiale per i nostri nemici e per le capre. Questo è materiale che io posso andare da un confessore, da un fratello, una sorella. Tutti sbagliamo, nella mia vita io ho sbagliato, è logico, però ho sempre confessato.
Sì, ma io, non come dicono loro, orge e perversioni, pedofilia.
Non ho mai confessato orge, perché io non ne faccio, a me mi fanno schifo queste cose, va bene? Questa è roba di pornografia, un uomo che va a fare sesso con tre donne, una donna con tre uomini, questo è perversione satanica. Questo è un modo per adorare il diavolo. A me mi fanno schifo queste cose, primariamente. Secondariamente, quelli che vanno in giro a dire bugie basate su queste cose inesistenti.
Sì, esatto.
Infatti voglio dire che ti conosco da tantissimi anni e durante gli anni ho visto, per esempio, una volta abbiamo avuto un incontro di evangelizzazione con tante persone e c'era una donna che voleva parlare con te in privato e ti ha detto: Giuseppe, voglio parlare con te, puoi venire solo? E tu hai detto no. Deborah non c'era in quell'incontro di evangelizzazione.
Occasione.
In quell'occasione. Allora hai chiesto a me, puoi accompagnarmi? Non vuole andare con quella donna sola. E quando c'è Deborah in giro...
Questa qui si toglie il reggiseno, si mette a gridare: ah, lasciami in pace. Cosa fa in una situazione così? Attenzione, fratelli, non appartatevi con doppi. Ci sono donne possedute.
Sì.
C'è una donna che entra in ascensore, si stracciano le vesti, e poi saltano fuori dicendo: proteggetemi. E quel povero disgraziato, va bene?
È successo nella Bibbia a Giuseppe.
Sì.
Con la moglie di quello, di Potifar.
Esatto.
E tu sei sempre attento con questo, ho visto, ma tantissime volte. E quando c'è Deborah lì, sempre dici: Debbie, vieni con me, non voglio stare, non voglio andare da solo, vero?
Mm-hmm, sì.
Deborah, non dimenticare che Dio è la mia protettrice.
Sì.
Va bene?
Grazie,
cioè è fuori dalla tua mente queste cose della carne. Sei proprio on guard against them and you don't want
to... Io considero una donna che viene a dire: c'è un'eredità, sacco di soldi, ti prego aiutami, non so come spenderli. E già questo puzza di marcio. Uno. E una donna che dice che proteggimi, c'è uno che mi cancella gli email, mi fidanzato. Sono tutte bugie. Per me è lo stesso, una donna che ti blocca, che scende in ascensore, sentite queste storie, non sono solo film di Hollywood, si strappano le vesti, il reggiseno, ed escono dall'ascensore gridando, e dentro magari ci sei tu che è più scioccato della gente che guarda.
Mm-hmm.
Va bene, e per me quello che ha fatto sta donna è una cosa così, perché volevano solo farmi del male, e però il Signore ci ha protetti, però il Signore ha ritardato a darci discernimento, ha ritardato, perché forse il Signore ha avuto compassione di questa donna, perché lei è una vittima, è una vittima. Quando sorelle, fratelli, parte di chiese, che oggi le chiese, a volte certe chiese sono la bocca dell'inferno, per quanto riguarda certi predicatori, pecorelle. E il Signore voleva dare una possibilità, perché l'ho evangelizzato con tutto il cuore, come faccio con tutti. Angela, mia testimone, io credevo che era una pecorella sincera.
Ma certo, ma tutti noi credevamo. E credo che quello è il motivo che il Signore ci ha protetto, perché noi l'abbiamo trattata come trattiamo ogni altra pecora, Gesù, la parola, Gesù, la parola. E alla fine il Signore ha rivelato l'inganno, perché quello si è mostrato ad un tratto, non poteva più resistere.
Non ce l'ha fatta, è esploso.
Esploso.
Sono io.
Il Signore li ha spinto probabilmente per mostrare che è tutta una messa in scena.
E mostrare, e per questo è che lo condividiamo con voi, perché le cose orribili non le condividiamo in radio, siamo qui per motivare, incoraggiare, aiutare, non per parlare del diavolo, ma perché vogliamo mostrarvi un esempio, perché in combinazione è stata nello Skype e quindi è registrato, che possiamo dimostrarvi come il diavolo lavora. State attenti, so che voi fratelli incontrate pecorelle.
Sì.
Incontrate pecorelle. Attenzione alle false pecorelle.
Non date indirizzi, non inviate le vostre foto. Chissà cosa faranno con le vostre foto.
Sì, e con più il diavolo insiste che vuole le foto mie, tue, vostre, non le date. C'è un fratello che gli è nato una bambina.
Ah sì, è la testimonianza che avete sentito di Maria, che ha partorito in casa, preparata, preparatissima per questo parto, e tutto è andato bene. La bambina è bellissima, ci ha mandato le foto.
Sì, è una bambina bellissima, benedetta, e ci ha mandato la foto, e bellissima bambina, benedetta, Signore ha risposto a tutte le preghiere, perché questi sono due fratelli dolci, no?
Sì.
Che amano il Signore. E abbiamo chiesto permesso, ha detto, senti, possiamo mettere la foto della neonata alla radio? Questo permesso, perché noi veramente rispettiamo i fratelli, non facciamo finta. E ci hanno risposto Angelo, il fratello,
papà.
Dice preferisco di no. E cosa ti ho detto?
Che è un papà molto protettivo, che Dio lo benedica, rispettiamo la sua decisione.
Lo rispetto moltissimo, una decisione saggia. Quindi rispetto le persone che vogliono vivere in privacy. E permettete che voglio vivere anch'io. Infatti posso dire una cosa, se noi non avessimo tutti questi paletti, queste precauzioni, non saremmo oggi qui a parlarvi, perché ci sono questi diavoletti in giro, come questo il signor Stefano, che vuole solo distruggerci. Perché? Nessun motivo, conosce, non può sostanziare le sue accuse, sono false, però vuole distruggerci. Perché? Perché è posseduto, secondo me è posseduto, però può liberarsi. Può scrivere anche a me e chiedere liberazione, sarò felice di liberarlo nel nome di Gesù Cristo. Qui in continuazione liberiamo persone oppresse, in continuazione, grazie alla loro fede, se e quando sono sinceri.
Dopo che abbiamo capito tutto quello che sta succedendo, che è una messa in scena, abbiamo chiuso la chiamata.
Una messa in scena infernale.
Fratello Giuseppe per un paio di giorni continuava a dire, possiamo scrivere ad Aurora, perché era molto dispiaciuto di aver perso quella pecorella, che sembrava una pecora, la ragazza.
E sono ancora dispiaciuto perché lei è una pecorella.
Era molto triste, sì, sembra una pecora. E volevamo scrivergli per incoraggiarla, per portarla a Gesù, ma abbiamo pensato, ma probabilmente non è lei che scrive le mail, è quello là, è quel personaggio che
è il lupo.
Ha preparato tutto, ha inventato tutto. Allora non abbiamo fatto niente. Ma preghiamo per questa ragazza.
Sì, e se lei ci scrivesse, qui c'è amore pronto per lei e per chiunque ci ha fatto del male.
Amen.
C'è l'amore pronto, perché abbiamo un poco discernimento per capire chi è sincero e chi è no. In questo caso il Signore non mi ha salvato dalla trappola. È durato poco, è durato pochi minuti. Però di solito il Signore ci dà discernimento, specialmente quando eravamo in Est Europa, che lavoravamo contro le streghe e stregoni. Al telefono annusavamo il ratto morto. Si presentavano, io cerco la verità, cerco la luce.
Sì, sì, le streghe chiamavano al telefono, facevano finta che siamo vittime in cerca di risposte, di aiuto. Venite a incontrarci, da dove vivete? Possiamo venire a vedervi che vogliamo capire la verità. E più parlavamo al telefono, perché eravamo abituati a chiedere un sacco di domande per capire il problema, per sapere come aiutarli. Chiedevamo domande e quelle, le streghe, volevano solo sapere dove vivete, dove vivete. E così si sono rivelate che sono false. Al punto che a un certo momento iniziavano a gridare, non cercavano più di fare finta. Gridare, sì, minacciare, diceva, fare stregoneria, fattura al telefono e così
e
via.
E dicevano, quanto fate pagare?
Sì, anche quello.
E dove è già pagato col sangue di Gesù? Sì, 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 ma uno che viene lì da voi, quanto fate pagare? E non è capito forse. E noi siamo missionari. Sì, sì, ho capito, ma voi, anche le chiese raccolgono soldi. Quanto fate pagare per aiutare una persona che è così, così? Dicevo, guarda che non facciamo pagare niente. E tutti i fratelli che ci seguono da 10 anni, 5 anni, lo sanno questo. Sì. Grazie per l'offerta, invece, Dio vi benedica. Ma questo però vi diciamo sempre, è volontario. Lo stesso Vangelo che diamo ai fratelli che ci aiutano, lo diamo a quelli che non vogliono aiutarci.
Amen. E con questo, fratelli, speriamo che si impara. Speriamo che anche voi imparate quello che noi stiamo imparando. Non è che dobbiamo sospettare ogni pecorella che incontriamo. Dobbiamo applicare a tutti lo stesso metodo. Evangelizzate Gesù. E vedete che prima o poi il diavolo mostra le corna, perché non resiste molto. Voi fate lo stesso, evangelizzate.
Sai, dice, sono io, la gloria a me. Cioè, cosa abbiamo fatto con Aurora? Andando avanti con la parola, sì, le scritture, alla fine il diavolo è esploso.
Sì.
E la parola... Mechito, brechito, ti dà vita o ti dà morte. Ha detto Paolo, alcuni siamo profumo di vita, altri siamo profumo di morte. E la parola che adesso è amore, sacrificio, il calvario, diventa la spada contro le capre. Va bene?
Quindi andiamo avanti come prima, sempre a parlare di Gesù. E le pecorelle riceveranno, le capre mostreranno il vero volto.
Amen. Allora, penso che possiamo chiudere, no?
Sì.
Ecco, anzi si è fatto anche abbastanza tardi, però manca una cosa.
Cosa?
Voglio pregare per Aurora.
Ah sì, sì, preghiamo.
Voglio
per
pregare
Aurora,
per lei. Sì. Signore Gesù, chiedo di benedire Aurora con la verità, Signore. Aiutala, Signore, a pentirsi davanti a te, Signore. A me non mi interessa che si umili davanti a me, ma davanti a te deve farlo per dimostrare che è una cristiana vera, dimostrare che ha la salvezza e deve chiedere scuse e perdono per aver cercato di ingannare delle persone, che posso essere io o un altro, non importa. Signore, prego per lei, Signore, e prego per questo tipo, Signore, tipo strano, che se veramente lui è cristiano, se veramente lui ha la salvezza, se veramente lui sta camminando verso il regno di Dio, deve dimostrarlo togliendosi di mezzo, non dando fastidio a questa povera pecorella, che io lo vedo, lo sento, lo so, lei vuole Gesù, lei sta cercando Gesù, come dice quasi tutte le pecorelle pentecostali, che questi capi, questi leader, questi manipolatori, Signore, che sono la domenica mattina a raccogliere bustarelle nel nome di Gesù. Ed è questo messaggio che li offende. Non è che li offende che frate Giuseppe è una brava persona, una cattiva persona. Le offende il messaggio. Il messaggio che tu, Gesù, ci hai dato, che viviamo nell'era dell'apostasia, che tu avevi profetizzato in 2 Tessalonicesi 2, verso 4. Sì, come tu, Gesù, hai detto in Matteo 24, ci saranno falsi profeti, falsi cristi, falsi insegnanti. Matteo 24, tu continui a ripetere, al tempo della fine ci saranno falsi profeti, falsa religione. Signore, ti chiedo di proteggere questa pecorella, se è in una chiesa sbagliata, aiutala a trovarne una buona, Signore. Non deve essere la mia, può essere una migliore della nostra. Molte chiese sono meglio di noi. Benedici e proteggi questa pecorella, perché non credo che mi inganno, Signore. Lei è una pecorella. È per questo che è scappata quando il lupo si è messo a litigare, a gridare. È scappata via dal diavolo, è scappata dalle bugie. è scappata verso di te, Gesù. Aiutala, proteggila, amen. Signore. Amen. Benedicela mentre ti cerca. Aiutala a confessare tutto davanti a te, Signore, nel nome di Gesù Cristo, davanti amen. Alla Chiesa anche, che altri non siano ingannati come questo tipo sta cercando di ingannare a destra e a sinistra. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, da parte mia, nessun risentimento, proteggila, Signore, dagli spiriti dell'uomo e del maligno. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, nel nome di Gesù. Fratelli, vi abbracciamo, vi benediciamo, vi lasciamo con questa benedizione. Possa il Signore proteggervi sempre da ogni attacco del diavolo, darvi discernimento e saggezza.
Amen. E pregate anche per noi, fratelli, perché questi sono gli attacchi che riceviamo. Voi cosa pensate, che il diavolo attacca solo voi? Pensate che è facile avere una chiesa che produce una piccola radio anche, che raggiunge 127 nazioni, grazie Signore. Pregate per noi, fratelli. Questo però in certo senso è stato un esempio delle battaglie che attraversiamo, come il diavolo cerca di fare il tirassegno con noi, le sue pallottole sono bugie. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Dio vi protegga dalle trappole. Alleluia, amen. Angela, a te.
Ciao fratelli, Dio vi benedica. Ciao, ciao.
Un grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna, con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi: affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo, e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia, con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto, e gli daranno i frutti del mio campo, e lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, trafitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E sì, è così la storia della vita, e sì, così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco tanto. E sì, così, così è la nostra vita. E sì, è così la storia della vita.